Questo programma è presentato da Colorbook.
Autoscala, guida il tuo futuro.
Sento da lontano il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Eccoci, eccoci, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, Forza Napoli sempre, 12-14 insieme per parlare del Napoli a due giorni dal ritiro di Castel di Sangro. Si riparte con la seconda secondo momento della preparazione che porterà il Napoli poi a giocare direttamente la gara con il Modena di Coppa Italia di domenica 11 agosto, perché il ritiro a Castel di Sangro terminerà il 9 agosto mattina. Ne parleremo ampiamente, ma soprattutto al centro dei nostri discorsi e dei vostri discorsi, se volete, è nel caso Osimhen, sul quale il Napoli si sta un po' incartando, nel senso che il Napoli vuole venderlo con la clausola pagata per intero o quasi 120-130 milioni. E invece il PSG non si smuove da 80 milioni circa. C'è sullo sfondo anche l'ipotesi Arabia Saudita, che però non intriga più di tanto, o almeno non troppo, Osimhen, Osimhen che potrebbe anche in teoria restare. Insomma, situazione da capire. È chiaro che si sapeva che il Napoli avrebbe ceduto Osimhen quest'anno, si sapeva che voleva cederlo anche per questioni contrattuali, per questo ingaggio pesante rispetto agli standard del Napoli. E quindi è chiaro che il PSG, nonostante sia in mano ai sceicchi, non butta i soldi tanto per buttarli. Ha due attaccanti ancora in rosa, Ramos e Colomboni, e quindi tende a offrire quanto possibile. Del resto, dopo una stagione non brillante del Napoli e neanche dello stesso Osimhen, che tra i pochi che forse si è salvato almeno come media goal sicuramente, è chiaro che non c'è la corsa ad acquistarlo e quindi si va ad un'offerta al ribasso. Il nodo qual è? Il nodo delle domande che ci facciamo e che facciamo al primo ospite, che poi è di casa qui a Radio Marte, è: ma Roberto Calenda, l'agente, dovrebbe essere o meno portatore di un'offerta, visto l'accordo con Napoli, il prolungamento del contratto di Osimhen, con tanto appunto di adeguamento notevole dell'ingaggio? E il Napoli stesso, quando l'ha fatto, non aveva già in mano qualcosa? E io interpreto le domande un po' del popolo, dei tifosi del Napoli. A proposito, scriveteci al 339-666-9990 o anche chiamateci allo 081-63-6363. Francesco Modugno, buongiorno.
Buongiorno, ben trovati, ciao Dario.
E grazie per essere con noi, collega di Sky, nostro opinionista, tra l'altro reduce da Giffoni Film Festival, ha intervistato Ancelotti, ha seguito l'intervento di Ancelotti, ha intervistato Bonucci, hai fatto anche l'attore, mi sembra di aver capito, qualche parte. Sì. Ci hai provato, dice la verità.
Ci ho provato, c'era qualche copione. So che tu sei un appassionato. Ieri c'era Massimo Ghini che ha interpretato in maniera anche un po' sorprendente, no? Considerando il riferimento di Nino Manfredi nel Tesoro di San Gennaro, no? Il personaggio di Dudù.
Eccezionale film, grazie di San Gennaro.
Ecco,
sì.
L'avevo visto a teatro, ieri ho avuto la possibilità di parlarne e chiacchierare un po' con lui, insomma, quello del cinema della gioventù, genera sempre, no? un piacere, un'energia, un senso di nuovo, poi tanti ragazzi, insomma, in questo passaggio tra Di Mare e Castel di Sangro un po' di cinema, insomma,
non è male, serviva,
arricchito il mio animo, arricchito il mio animo.
Intanto però c'è il caso Osimhen, penso che hai seguito il mio ragionamento, anche le domande ci facevamo, perché sono i tifosi che se le fanno anche. Ma scusate, ma il Napoli ha rinnovato il contratto perché l'avrebbe venduto sicuramente, e ora che succede?
Ah, c'è una premessa, sì. Che di questi tempi ci sono due categorie che hanno particolare fretta, ed è comprensibile per entrambi. Uno sono i tifosi, pubblici, certo. Hanno voglia di sapere, capire.
Ansiosi anche.
E come se tutto si potesse fare in maniera così molto veloce. E gli altri, noi ne sappiamo qualcosa, sono i titolisti delle TV, delle radio, dei giornali, che chiaramente, sai, sono la ricerca dello strillo, no? Ecco, io penso che in realtà sia tutto molto più, diciamo, non dico tranquillo, ma tutto così come prevedibile. C'è bisogno di un po' di tempo. Cioè, non parliamo di mai di calciatori, ma anche più quando si mette il discorso vale, parliamo di grandi aziende. Quando c'è di un asset, perché di questo si tratta, che siano gol, che siano prodotti industriali, quando c'è di un asset dal valore delle tre cifre è molto più, perché questo è il valore del cartellino, e poi c'è l'ingaggio, e poi ci sono i diritti di immagine, quelli della sponsorizzazione personale. Ecco, questo è un tema, no, che nessuno mai tratta, ma sai che Osimhen quest'anno di fatto è senza sponsor tecnico. E quindi è chiaro che per lui questo è un ulteriore fattore. L'azienda Osimhen nel suo bilancio di previsione mette la nuova o vecchia squadra, mette l'ingaggio che prenderà, i diritti d'immagine e anche quelli che arriveranno da una sponsorizzazione che immagino sarà una delle due classiche multinazionali, ma comunque un contratto questo da andare a rifare, e sono altri soldi. Ma questo per dire che il Napoli e il suo interlocutore, il Paris Saint-Germain, più che il calcio arabo, ha bisogno di tempo, e legittimamente ciascuno
fa. Però questa frenata che ha anche riportato ieri l'Equipe e anche gli esperti un po' di mercato hanno riportato in queste ore, ieri sera soprattutto, dovuta anche a quel tipo di impostazione che dicevo poco fa, cioè il PSG sa che il Napoli vuole cederlo, deve cederlo forse, cioè il deve cederlo è una componente ormai quasi acclarata, no? Nel senso che il Napoli e i tifosi lo terrebbero volentieri, anche Conte probabilmente, ma è chiaro che per tanti motivi potrebbe in qualche modo essere un problema, paradossalmente, perché parliamo di un grandissimo attaccante, quindi è chiaro che non butta i soldi, soprattutto se ha ancora in dote Ramos e Colomani. Cioè non butta i soldi nel senso non...
I soldi non li buttano più, non li buttano più per principio, perché l'AFI ha deciso ormai così da qualche anno, no? Dal momento in cui il pari grandi firme, grandi star, il Dream Team che aveva messo su neanche gli ha garantito la vittoria della Champions, che è l'unica cosa che cercano e che conta, perché il campionato insomma è solitamente ad appannaggio loro. Quindi l'idea è costruire una squadra anche con una certa attenzione al bilancio. Li devono, perché Alcaraz, tra l'altro, il presidente è Lega, e quindi proprio da lui non può arrivare un messaggio distorto da un punto di vista della gestione. È chiaro che loro sanno che il Napoli deve vendere, ma il Napoli non se l'è mai nascosto, insomma, della Ventis è sempre, la proprietà è sempre stata chiara, e l'accordo con Osimhen nasce su queste basi qui. È una sorta di bonus, di premio concesso per un altro anno in attesa di trovare la soluzione migliore per tutti, che non sarà, non potrà essere, per quello che è il mercato, 130 milioni di euro, ma alla fine un equilibrio lo si troverà.
Sei fiducioso, mi sembri più, diciamo, fiducioso. È chiaro che anche io penso che Osimhen andrà via, però in questo momento c'è una fase di stallo che ci sta nelle trattative così complesse, anche così lunghe come tu dicevi. È chiaro che il Napoli avrebbe voluto fare tutto entro fine luglio, non so se ci riuscirà, però siamo ancora al 23, per carità, potrebbe accadere. E poi ti chiedo anche, oltre a questa tua fiducia...
No, scusa, faccio veloce. Perché sono fiducioso? Osimhen è per il calcio italiano, non per il Napoli, di difficile sostenibilità. 11 netti sono una parte... penso superi abbondantemente il 20-25% del monte ingaggi totale. Osimhen ha soltanto un altro anno di contratto, tenerlo qui significherebbe dovergli fare il contratto,
punto. Perciò Osimhen, dicevo,
Osimhen con il Napoli ha di fatto un'intesa, ecco.
Infatti la domanda è, ok, te ne vai, ma Calenda dovrebbe portare un ulteriore, cioè già sta facendo il lavoro che sta facendo, intermediario, agente.
Io penso che il Napoli e Calenda abbiano cominciato il giorno stesso in cui hanno annunciato il rinnovo.
Appunto, era un po' tutta la convinzione di tutti, quindi è il PSG che stava in fase di stallo perché secondo te, giustamente dal suo punto di vista, tira sul prezzo, tra virgolette, perché non può arrivare, non vuole arrivare ai 120-130 milioni di clausola, oppure perché ha ancora in dote i due attaccanti? Qual è la cosa che frena in questo momento?
Ma oggi, sicuramente nel gioco a incassi, perché poi c'è anche una comunicazione del mercato.
Sì.
Tu prima dicevi, loro sanno che Napoli deve cedere. sì. Ma se il Paris prende adesso Osimhen, avendone altri due, certo, quelli che andranno dal Paris Saint Germain sanno che il Paris dovrà cedere.
E ha pagato Colomani 90 milioni, Ramos mi pare circa 70, 65.
Esatto, sì, ma la verità è che questa è una trattativa che nasce da molto lontano, ma io penso di averla raccontata 2 mesi fa, i 200 milioni che erano praticamente l'aggregato Kvara Osimhen. Manna era appena arrivato, c'era ancora Ciccio Calzona e avevamo raccontato di questi 200 milioni, ma per dire che il discorso evidentemente è vivo, è lungo, è articolato, è complesso, però il resto sinceramente finisco.
L'ultima te la faccio prima di salutarti, a proposito di bulimici o di ansiosi, tra questi ci
è... Non è un'accezione negativa.
No, per carità.
È la bulimia della passione.
Assolutamente, dettata dalla passione, dalla voglia di vedere il Napoli al completo, di capire il mercato, poi porta anche, è fascinoso, ma anche porta un po' di ansia di capire se ci sono novità ogni ora, che insomma qualche volta una trattativa spedita possono esserci, ma molto più spesso non possono esserci ogni ora, ovviamente. Ti chiedo se Conte è tra questi, cioè che Conte vuole Lukaku a tutti i costi secondo te, e se lo vuole presto, più presto possibile. Domanda retorica, però insomma, per capire secondo il tuo punto di vista che stato d'animo in questo momento ha Antonio Conte.
No, la prendo come una giusta tua, diciamo, più che osservazione, correzione dei miei riguardi, perché prima ho detto che gli ansiosi e quelli che hanno fretta sono tre, i tifosi, i titolisti, mi hanno dimenticato gli allenatori.
Perché, giustamente.
Perché gli allenatori... Qui non è una questione di valori, perché se qualcuno dicesse a Conte guarda, oh, il centravanti di Osimhen, io penso che sai, non è che ci rimarrebbe male, se tra Osimhen e Lukaku dove caschi bene, però è chiaro che l'allenatore vuole poter contare su una squadra, ancor più sai se il successore, l'erede è un giocatore come Lukaku che ha bisogno di lavorare in un certo modo, di trovare la condizione, è chiaro che un allenatore si augura di averlo quanto prima a disposizione. Conte lo conosce benissimo.
Del resto poi mancherebbero 2 settimane circa, poco più, a Napoli-Modena in Coppa Italia e ancora qualche...
Mi piace immaginarlo proiettandomi eventualmente, ma ad un debutto in campionato, insomma.
Certo, però a Napoli mancherebbero poco più di 20
sì,
va bene, staremo a vedere. Francesco,
il Modena mi sembra già vicinissimo,
infatti è vero, effettivamente sì, ma ci sono anche 3 amichevoli per capire come sta il Napoli. Grazie Francesco, un abbraccio, buona giornata, a presto.
Un abbraccio a voi, ci risentiamo dalla Sel di Sangro, ciao.
Grazie Francesco, ciao. Modugno di Sky, e tanti messaggi. Allora ragazzi, sulla situazione di Osimhen, che ne pensate? Il Napoli fa bene a dire no a 80 milioni al PSG? Il PSG secondo voi aumenterà l'offerta? Il Napoli farebbe bene a prendere una contropartita? Il Napoli farebbe bene a tenerlo Osimhen con i problemi che abbiamo detto, 11 milioni netti, il discorso e la necessità poi dover riprogrammare e rinegoziare il contratto, perché poi Osimhen resterebbe con un anno poco più avanti, no, 2 anni di contratto davanti fino al 2026, quindi sarebbe poi, finirebbe la prossima stagione con un solo anno di contratto e quindi con una forza contrattuale molto bassa. Come, che cosa ne pensate? Al 339-666-9990, intervenite se volete anche lo 0816-36-6363. Tra un po' andiamo a Castel di Sangro e poi tantissimo mercato, a tra poco. Tanti messaggi, cari amici. Io ho dimenticato di salutare in regia Mario Palligiano, sempre più sportivo, calcetto, tennis, non vuole sapere più nulla, diciamo, anche con vari look nuovi, tra l'altro di spiaggia, e tra un po' mettiamo anche, a proposito di spiaggia, Beach on the Beach, mashup di DJ Soriani. Allora, dov'è il messaggio? Eccolo qui. Buongiorno Forza Napoli, secondo me Osimhen è già del Paris Saint Germain, Lukaku al Napoli. Coppa Miners è del Napoli, Raspadori va a Bergamo, addirittura ha fatto proprio un incrocio con Raspadori a Bergamo, insomma magari Coppa Miners a Napoli. Praticamente Osimhen come casca bene per un altro amico Enzo, e poi ancora il PSG ha il coltello alla parte del manico, se si fosse aperto un'asta non ci sarebbe stato problema, ma i club inglesi sono dormienti, anche partendo da 80-90 milioni il prezzo andrebbe ad alzarsi, ma qui non si muove nessun altro, io me lo terrei, scrive Emiliano. Poi ancora, ma se il PSG ha venduto Mbappé per 125 milioni, è un fuoriclasse assoluto. Come può acquistare Osimhen per 130? Ma non ha venduto Mbappé per 125 milioni, caro amico. Ti devo correggere, perché Mbappé è andato via a 0 euro, a costo zero, al Real Madrid, che ha pagato un bonus alla firma di 130 milioni, mi sembra, oltre che assicurare al francese un contratto di 15 milioni all'anno. Poi ancora, per Napoli, Modena avrà convocato Modugno come centravanti, questo amico scherzosamente. Poi in quanti hanno rinnovato l'abbonamento non lo sappiamo ancora, tra l'altro da era finito ieri, mi sembra, l'ultimo giorno per conservare il posto per i vecchi abbonati. I dati dovrebbe fornirci il Napoli, faremo sapere. Sarebbe stato meglio venderlo a fine campionato, questo amico, 2023. Poi ancora, io venderei Politano e Lindstrom, prenderei Lukaku a 35, allungherei il contratto a Osi per altri 2 anni a 6 milioni, Cavara dietro Lukaku, Osimhen, mamma mia, Salvatore. Ho capito, hai ragione, caro amico, anch'io allungherei il contratto e terrei Osimhen. Ma secondo te Osimhen, che prende oggi 11 milioni, accetterebbe un contratto per altri 2 anni a 6 milioni? Mi sembra altamente improbabile. Dice ok, mi sto a Napoli fino al 2025-26 con 11 milioni all'anno e poi si vede, ovviamente, no? Mi sembra evidente questa cosa, il calcio è così, non pensiamo a situazioni sentimentali. Sempre l'infiltrato Osimhen è stato venduto per 110 milioni di euro, non può essere annunciato per un cavillo burocratico, causa clausola 130. Vabbè, vediamo se hai ragione tu, caro amico. Sono massimo almeno 100 milioni per Osimhen, ma se Adele facesse un ultimo sacrificio, tenere Osi e prendere Lukaku, gol a raffica, sarebbe un sogno. Beh, dovrebbe cambiare un po' di il modo di giocare il Napoli. E ripeto, Osimhen io lo terrei tutta la vita, anche più di Lukaku francamente, a 26 anni, però è complicato, ragazzi, abbiamo spiegato, resterebbe con un solo anno di contratto poi da onorare. L'estate prossima avrebbe un solo anno di contratto, per cui il Napoli dovrebbe venderlo poi, o potrebbe venderlo a cifre più basse. Avrebbe 11 milioni di euro, il che significa che poi Kvara bussa di nuovo, quell'altro bussa di nuovo, insomma non è di semplice gestione, ma anche io assolutamente lo terrei. Vogliamo il mashup della Summer Edition? Vabbè, se lo volete, Mario, dobbiamo accontentarlo, giusto? L'amico che non si firma e che vuole il mashup di Beach on the Beach appena possibile, ovviamente. Per me fa bene a DL non cedere. Guarda caso, i sceicchi hanno cambiato la politica di investimento da quest'anno, però poi vogliamo incassare 90 milioni per uno che non segna nemmeno col fucile puntato alla tempia, Colomuani. Ne vorrebbero spendere 80 per un devastante un rapporto partite giocate e reti realizzate come Osimhen. Il pensiero di Pietro, mashup.
Quando fuori flexi supermarket, senza fare love non si può stare. Oh baby, beach on the beach, sempre un woman I find in my clutch. Gli occhi neri e gli occhi blu.
Quante signorine very nice,
fanno uscire pazzo tutti i boss.
Napoli sempre.
Eccoci tornati, questo amico, buongiorno all'infiltrato ancora. Proposta indecente del Napoli per Coppa Miners, 52 milioni più il cartellino di Raspadori. Vabbè, io non penso sia possibile una cosa del genere. 70 milioni per Coppa Miners mi sembra completamente molto più complicato. Siamo napoletani tutti, buongiorno, il calcio deve passare in secondo piano per un qualche istante rispetto alle vittime di Scampia, ma sicuramente passa in secondo piano. Ovviamente noi facciamo la trasmissione sportiva con Giuseppe Variale, ma anche con altri programmi della mattina, si è parlato con Franco Simeri, con altri colleghi e amici speaker, si è parlato molto delle due vittime a Scampia e siamo ovviamente vicini alle famiglie, siamo anche agghiacciati francamente per questa cosa, quindi assolutamente assolutamente, insomma, speriamo di poter finirla qui, anche se abbastanza difficile dirlo, ma oltre due, spero che le vittime siano solo due, ed è stato un momento terribile. Tra l'altro c'è un punto stampa, un incontro stampa del sindaco per fare il punto della situazione in questi minuti, vi terremo aggiornati anche in questo senso. Allora, un messaggio vocale che ascoltiamo insieme prima di dei prossimi ospiti, eccolo qua, messaggio vocale.
Dario, buongiorno, forza Napoli, D'Antonio. Dario, il presidente si è divertito l'anno scorso a parlare di 200 con i sceicchi arabi e Paris Saint Germain. E questi risultati? 80 milioni sono pure assai, ma giustamente dopo la stagione che ha appena fatto il Napoli e poi i continui capricci di Osimhen, non pensassero che all'estero non li vedono questi comportamenti che stanno influendo.
E certo, regalo
tutte le porte a terra, ma c'ha i suoi atteggiamenti e questo pesa. Speriamo bene che o lo venda o fa una grande stagione l'anno prossimo, tutti a tirarsi i capelli per accaparrarselo. Forza Napoli.
Grazie caro amico, ne parliamo con Antonio Tajano. Ciao Antonio, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Grazie per essere con noi caro Antonio, agente FIFA, ma anche grande competente di calcio, anche grande calciatore, grande centrocampista al lato Tonno Giuliano. Vabbè, detto questo caro Antonio, sul caso Osimhen, il Napoli si sta incartando o sono i tempi, conoscendo tu le trattative dall'interno, diciamo anche giusti?
Io credo d'averlo già detto altre volte, credo che siamo nell'ambito dell'ordinario.
Quindi il gioco delle parti,
perché c'è una società che probabilmente vorrebbe provare a risparmiare quanto più possibile, c'è un'altra società che vorrebbe ottenere il massimo di quanto aveva preventivato e chiaramente siamo lì a mettere in piedi la trattativa. Io credo sia solo questo, si staranno definendo alcuni aspetti che potrebbero far trovare il punto d'incontro, ma credo non ci sia altro, insomma, se non il normale procedere di una trattativa ben avviata, quasi definita.
Eh beh, sicuramente, tra l'altro, insomma, diciamo poco fa, è chiaro che tutti i tifosi tecnicamente tutti vorrebbero tenere Osimhen, però poi ci sono delle situazioni complesse da gestire. Forse questa fretta non solo ce l'ha, o questa ansia di concludere ce l'hanno i tifosi, anche noi giornalisti per certi versi, ma anche Antonio Conte, no Antonio? Perché è chiaro che avere Lukaku, come sembra sarà lui l'erede di Osimhen, oggi o dal 25 in poi a Castel di Sangro, o anche da lunedì 29 in poi, è un conto, averlo più là sarebbe un altro conto. Fermo restando che il mercato chiude il 30 agosto e Lukaku, se arriva anche per giocare Verona-Napoli e basta, potrebbe andare lo stesso bene, però Conte credo voglia costruire qualcosa di solido anche nei tempi giusti.
Vabbè, ma per quanto lui conosca bene Lukaku, quindi non ho nulla da intuire, scoprire o provare a dare indicazione, perché allo stesso modo Lukaku conosce le idee di Conte, però è ovvio, prima arriva, prima Conte potrà mettere in piedi o programmare un lavoro completamente diverso che si proietti nel futuro. Però ripeto, giorno più giorno meno, non credo vada ad inficiare né il programma e il progetto di Conte, né quello che poi sarà il risultato conclusivo di questa presenza di Lukaku al centro dell'attacco. Tenere Osimhen, beh, sa, è chiaro che il tifoso vorrebbe tenere, però basta fare 2+2 e rendersi conto che oramai Osimhen è andato via già l'anno scorso, insomma, quindi non è un qualcosa che praticamente va solo messa dietro le spalle, bisogna guardare avanti. Osimhen è un ex calciatore del Napoli.
Eh sì, caro Antonio, non voglio trascinarti sul discorso della gestione del caso di Lorenzo, della conferenza stampa di ieri del suo agente. Ecco, ne abbiamo parlato tante volte. Però ecco, ritieni che si poteva anche evitare di parlare ulteriormente del caso di Lorenzo e far parlare il campo, o è stato giusto chiarire solo questo?
Non lo so, non mi compete, non conosco le motivazioni, non so perché, per come, cosa ha spinto a farlo, quindi faccio molta fatica a pronunciarmi il merito. Probabilmente le valutazioni, i fatti avranno indotto ad avere questo tipo di comportamento, o fa questo tipo di scelta, però ripeto, ci fa fatica, bisognerebbe conoscere a fondo la questione, bisognerebbe conoscere il perché lo si è fatto, il perché si è ritenuto opportuno ulteriormente, cioè non saprei proprio cosa aggiungere al fatto che, non conoscendo i fatti, non conoscendo le motivazioni, ovviamente faccio fatica a parlarne.
Allora ti coinvolgo in un'ultima considerazione sul mercato del Napoli, al netto della situazione di Osimhen, Lukaku, si è già espresso ampiamente, serve cos'altro secondo te a questa rosa?
Ma credo molto sia legato al alle uscite. Ovviamente sembra che per quanto riguarda il reparto difensivo, se dovesse arrivare Hermoso, ovviamente andrà via qualcuno e credo che saremo abbastanza, dovremmo essere abbastanza sereni, no, sulla solidità del reparto, del reparto difensivo.
Io ti dico subito, per me serve assolutamente anche un altro centrocampista di livello.
E ci stavo.
Ah, vedi, ti ho anticipato.
Ci stavo arrivando. Sì, indubbiamente lo Botgan, chissà che dovrebbe essere la coppia, diciamo tra virgolette, titolare, è di grandissimo affidamento, però devono anche avere l'opportunità qualche volta di poter tirare il fiato, di poter in qualsiasi malaugurata ipotesi, certo, di certo, poter non essere presente, avere dei degni sostituti. Io credo che oggi il Napoli debba provare a mettere dentro un certo campista di pari grado, insomma, perché oramai la squadra è proiettata verso risultati importanti, quindi la rosa deve essere altamente competitiva e a centrocampo effettivamente, se noi analizziamo, manca qualcosa.
Assolutamente sì. Antonio, grazie sempre per la tua disponibilità.
Grazie,
un abbraccio.
Grazie a voi.
Grazie, buongiorno. Antonio Ottaiano, dobbiamo fermarci per la pubblicità. I vostri messaggi al 339-666-9990, ma anche attraverso i vostri interventi telefonici, linee libere allo 081-6363. Tra un po' ci avremo Enzo Bucchioni, andremo a Castel di Sangro dal sindaco, avremo Antonio Giordano, mercato e tanto altro. Intanto un pizzico di pubblicità. Eccoci tornati, cari amici, che vi parla sempre Dario Sarnataro, Mario Parigione in regia. Allora, il discorso mercato, anche delle altre, perché diamo un'occhiata anche a cosa accade nelle altre squadre, col Milan che cerca di chiudere per il doppio colpo Fofana-Pavlovic, la Juventus che cerca l'esterno tra, dopo Sancho, Adeyemi del Borussia Dortmund, anche da quell'orecchio non ci sente neanche il Borussia, e meno male, perché è un giocatore importante, vuole almeno 40 milioni. Per quanto riguarda il Napoli, giovane attaccante Ambrosino dovrebbe andare, ormai va a Frosinone, è fatta, è in viaggio per raggiungere il Ciociaro nel ritiro di Fiuggi, quindi Ambrosino altro step, speriamo che possa giocare un po' più. Il 2003 del Napoli, attaccante che ha vinto anche l'Europeo, ricordiamo, l'anno scorso. Poi invece a Castel di Sangro dovrebbe esserci, anzi ci sarà sicuramente, la formalizzazione del rinnovo di Fonruscio fino al 2029. Poi si affronterà anche l'altro caso, tra virgolette caso, di Kvaratskhelia, perché appunto su questo fronte il Napoli ha fatto la sua offerta e il club azzurro aspetta una risposta sull'offerta di rinnovo da parte nel Napoli su Kvaratskhelia. Ma oggi è un giorno molto importante, perché il 23 luglio compie gli anni il direttore Michele Pastino. Tanti auguri Michele, buongiorno.
È importante per me, non è importante certamente per altri.
No, è importante per tutti, perché celebriamo e facciamo gli auguri un grande affetto a un grande giornalista e un grande amico anche di Radio Marta.
Grazie, per essere molto carini. Grazie. No, poi tra l'altro oggi mi avete lasciato senza Gianluca, quindi
sì, Gianluca che sta tornando dal Trentino, e tornerà domani al suo posto, quindi fai auguri anche lui.
Quindi si può fare la radio seria adesso qualche minuto.
Hai visto? Anche io devo dirti che ancora rimembra le volte che faceva rovesciate sulle spiagge di Scaurim in turno, anche oggi.
Te l'ha detto lui di dirmi così, perché no, è perché è un tormentore questa cosa qui.
Un tormentore.
No, però ti dico che è stato anche di sicuro, forse dirmi questa cosa che mi chiama. Me lo sono sognato la notte.
Vedi? L'ho sentito.
Perché la cosa è stata bella, perché è chiaro che il sognarlo la notte ti fa andare indietro nel tempo ed è meraviglioso, però poi quando ti svegli ti accorgi della realtà, è tristissimo.
Il qualche annetto è passato, purtroppo, vabbè.
Però se decideranno qualcuno di mettere due porte eccetera e di fare una partita dimostrativa di vecchi scauresi, io ci vado.
Ecco, vedi, io sono anche a un passo, io a casa a Baia Domizio, quindi vengo a vedere in 10 minuti.
La bella gara a Baia Domizio, quanti ricordi. Ma tu lo sai, tu di che anno sei?
75.
Allora, devi sapere, sai perché era famosa la Baia Domizio per noi adolescenti dell'epoca?
Perché?
Perché c'è, no, perché c'era il villaggio delle svedesi.
Ah, sì, sì, certo. Lo so, capito.
Era una cosa, io, tra l'altro,
è molto bello il villaggio, ovviamente. O chi lo frequentava.
No, poi era bello perché poi lì, tra l'altro, c'era la pizzeria di un carissimo mio amico Mario, c'è Lavezzi, che poi è diventata una grande gelateria pure da Forbia,
sì,
eccetera.
Sì, è
però,
vero, famosissima.
Però noi andavamo lì con la scusa di andarci a mangiare la pizza, ma in realtà si faceva il giretto verso questo villaggio,
sì,
era impossibile avvicinarsi, sì, perché c'era la fila fuori di macchine di tutti quelli che aspettavano l'uscita delle svedesi, perché poi all'epoca c'era il mito, no? Perché le svedesi, le danesi, eccetera, erano più emancipate, insomma, in poche parole sembrava che ci stessero di più.
esatto, parliamoci chiaro, senza ipocrisia.
Sì, sì, sì.
Michele,
va bene.
Prima di salutarti, lasciate la tua giornata di festeggiamenti, spero.
No,
con tanto sorriso, tante gioie. Ti volevo chiedere, secondo te, se il Napoli fa bene a stringere i tempi per Osimhen e Lukaku, se è giusto che il mercato abbia il suo corso e quindi si aspetta anche l'offerta giusta.
Tutto quello che vuoi, però il suo corso. Poi questo bisognerebbe chiedere all'allenatore.
Infatti, lui frigge.
No, è perché chiaramente lavori male se non hai la certezza, no, di chi ti rimane o chi non ti rimane. Poi la storia di Osimhen, uso un termine antico per cui è una telenovela, vi ricordate quando c'erano le telenovela?
Certo,
non so neanche se ci sono ancora, però è infinita, è una storia infinita, cioè non ho proprio idea di come possa finire. Perché? Perché in realtà mi piacerebbe, adesso al di là di qualche piccola dichiarazione, una sua dichiarazione in voce, capito? Vera, in una conferenza, che parli col cuore in mano, non attraverso i social, non attraverso queste cose ipocrite. No, una cosa per rispetto. Io credo che soprattutto quello che dovrebbe essere c'è il rispetto di chi ti vuole bene, e quindi insomma ok che lui ha dato tanto, ma ha ricevuto anche tanto, a parte i soldi. Lui ha proprio ricevuto tanto da una città come Napoli, che tra l'altro è una città ospitale per natura, capito? Certamente non razzista, certamente non, quindi ci vorrebbe una manca quello, poi vedremo quello che sarà, però io sono dell'idea che prima si sa e meglio è, ripeto, ma si sappia in maniera definitiva, perché ogni tanto si sa qualcosa e sembra una notizia, mentre invece è solo una voce.
Assolutamente. Nel salutarti, Michele, farti ancora tanti auguri da parte di tutti noi,
grazie,
da Gianluca, Manuela, da Radio Marte in generale. Ti faccio una domanda in generale, appunto sui top club. In questo momento il mercato della squadra, cioè la squadra che sta facendo il miglior mercato, qual è?
Ah, sai che ci pensavo l'altro giorno, perché me l'avevano chiesto pure in radio da me. Sinceramente, sai, quando c'hai questa domanda, vale anche per te che fai questo lavoro, improvvisamente ti fai tutta una rassegna e dici questo sì, no, questo no, questo no, hai capito? Cioè diventa una cosa abbastanza difficile, perché ci sono delle cose buone in una e cose buone in un altro. Alla fin fine l'Inter, che mantiene e che aggiusta un po' qualche cosina, è quella che alla fine forse ha fatto meglio.
Beh, indubbiamente non ha ceduto nessuno rispetto al Napoli, che invece purtroppo fece a meno di Kim in particolare, ma anche di Lozano.
Benino anche il Milan, perché per me Morata è un bel acquisto.
Sono d'accordo, perché io credo che il centrocampo sia il motore sempre delle squadre. Il fatto che la Juventus, ai noi, abbia preso Douglas Luiz, che per me è molto forte, e anche Kefren Thuram, insomma, ha ristrutturato il centrocampo, che era un po' il punto debole della squadra, quindi è pericoloso.
Però tanto le vecchie parole contano sempre. Signori, noi facciamo tante chiacchiere, ma è il campo che decide.
Ah, sicuramente.
Per cui alle prime uscite vere capiremo qualcosa. Adesso è difficile poter dire qualcosa, a mio avviso, capito?
Un applauso al dottor Plastico. Assolutamente d'accordo con te. Un applauso al dottor Plastico per il parco delle svedesi a Baia. Questo amico ti scrive, che ricorda anche lui. Un applauso al dottor Plastico per il riferimento al parco delle svedesi a Baia. Evidentemente anche lui si ricorda questi appostamenti, diciamo.
Sì, si chiamava il villaggio delle svedesi.
Villaggio delle svedesi, sì, assolutamente.
Sì, sì.
È vicino al camping, c'è ancora in qualche modo.
Sì, sì. Beh, penso di sì.
Probabilmente meno frequentato rispetto a prima. Poi ti farò sapere, va bene?
No, ma c'è, quando ho detto quella battuta era vero, c'era
no,
la
fila,
non ci si arrivava con la macchina.
Pensa un po'. Grazie.
Posso
Michele,
dire,
dimmi, dimmi.
Però erano bionde e belle, devo dire.
Quindi era confermato, le attese in quel caso, sì. Le aspettative sono state confermate dalla realtà, va bene, meno male.
Mi ricordo la battuta che io facevo da vecchio calcistico, dicevo sempre, adesso dove andate stasera? Andiamo a cercare Selmosson, perché Selmosson fu una... un grande giocatore della Lazio, della Roma, eccetera, quindi per me Svezia significava lui. va bene ragazzi, ricevere gli auguri dagli amici qui è facile, riceverli da Marte non è facile.
Vedi, quindi abbiamo fatto uno sforzo, ma non è uno sforzo, perché è stato un grande piacere. Grazie Michele, ancora buon compleanno.
A voi tutti sempre. Salutami il malefico Gifuni.
Va
ciao.
Bene, lo farò. Un abbraccio fortissimo a Michele Plastino, ancora buon compleanno a te, caro direttore. Un po' di messaggi. Buongiorno, sono Fulvio. Secondo me Osi rimarrà sullo stomaco e purtroppo sarà la prima piccola crepa tra presidente e Conte. Ecco, diciamo che sullo stomaco, tra virgolette, tecnicamente no, però per quello che abbiamo detto potrebbe essere come dici tu. E devo dire che in generale è ovvio che il timore dei tifosi è anche questo, cioè non si vuole, da nessuno vuole cedere, vuole che Napoli cedesse Osimhen a tutti i costi, però ci sono tante situazioni legate alla situazione di Osimhen, per cui è chiaro che diventa complicato gestirla se non dovesse andare via. Però siamo ancora al 23 luglio, è chiaro che ci sono le fasi di stallo delle trattative, ci sono anche i momenti in cui ognuno fa il proprio interesse, il PSG che frena e dice no perché ho ancora due attaccanti, perché oltre 80 milioni non vado, e c'è il Napoli che dice no perché almeno 100 milioni per noi vale Victor Osimhen. Messaggio vocale, ascoltiamo insieme.
Ciao Dario, buongiorno.
Buongiorno.
Allora io volevo dire che non sono d'accordo con quell'ascoltatore di prima che ha detto che il problema di Osimhen è una questione comportamentale o della stagione in generale negativa del Napoli. Il problema è solo una questione di carattere economico che riguarda un po' tutto il calcio europeo, perché penso che attaccanti oggi in giro forti come Osimhen, prolifici come Osimhen, ce ne sono veramente 2/3, quindi farebbe comodo a tutti un giocatore come Osimhen. È solo una questione che oggi non possono più sborsare quei soldi i grandi club.
Ci sarà Osimhen a Castel di Sangro? Chi lo sa? Lo chiediamo al sindaco Angelo Caruso. Sindaco, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a voi, eccoci qua.
E grazie
voi
per essere con noi.
Domande complicate.
Allora, la domanda più semplice.
Supporrebbero una capacità sovrumana, diciamo così.
Sì, assolutamente sì, ha ragione, però ci sono foto di Osimhen nelle varie cose che avete già preparato, a Castel di Sangro è già mezza azzurra.
Sì, abbastanza azzurra, diciamo così. E, ovviamente è un rebus, sì, perché se non è assicurata la partenza starà qui.
Probabilmente sì. Intanto è tutto pronto a Castel di Sangro, giovedì ci saremo anche noi con Radio Marte, con Gianluca Gifuni, poi con il sottoscritto. E so che ci sono in preparazione anche diverse serate, oltre che diversi incontri.
Allora, abbiamo un bel calendario. Innanzitutto quest'anno è bellissimo il ritiro, perché verrà davvero di 15 giorni che sono diciamo destinati ad attività di ogni genere, specie da quelli che sono gli allenamenti molti a porte aperte, in ogni caso sempre abbastanza accessibili per quelle che sono le date indicate nel calendario. Poi abbiamo 4 conferenze stampa, tra quelle dell'attesa di De Lorenzo, che sapete già.
Sì, di Lorenzo, sì.
Poi avremo 2 incontri in piazza plebiscito, perché ci sarà uno con Conte e il suo staff e una con i giocatori. E a tutto questo va aggiunto ovviamente la cosiddetta firma delle magliette, che saranno 2 le date destinate a questa attività molto ricercata dai tifosi.
Beh, molti appuntamenti, quindi un motivo in più per essere a Castel di Sangro, che so però essere... Prego.
Le amichevoli stanno subendo un assalto al biglietto in una maniera impressionante, ma davvero impressionante.
Sì, i biglietti in vendita da ieri, mi sembra, quindi ci sono ancora, io, quanto le risulta?
In un'ora, so che soprattutto la partita più gettonata, che è quella del 3, mi sembra che siano sold out, se non ho capito male.
Ah, già sold out, Napoli-Girona, giusto, è l'ultimo.
In un'ora addirittura.
Quindi, insomma, le chiedo invece del se c'è ancora posto negli alberghi tra Castel di Sangro e la Val di Sangro in generale.
Ma posti non mi risulta che ci sia, certo il buco si trova da qualche parte, magari quello che si va a intrapporre tra una prenotazione e un'altra, io penso che in qualche modo si risolva sempre, il problema sono le date clou, che probabilmente sono andate più in overbooking.
Insomma, grande assalto a Castel di Sangro, ovvero assalto festoso e azzurro, quindi quasi sold out anche gli alberghi, quindi cari amici all'ascolto, se volete andare a Castel di Sangro, affrettate.
Ovviamente a ricercare qualche spazio che magari residualmente ancora si trova.
Assolutamente sì.
Perché noi vorremmo sempre una cosa, che insomma nessuno rimanga deluso e amareggiato dal ritiro abruzzese, ma soprattutto di Castel di Sangro, che insomma, essendo una città molto amica, con un rapporto di fratellanza con la comunità campana e soprattutto la città di Napoli.
Certo, è chiaro che la comunità di Castel di Sangro è pronta ad accogliere i tifosi e quindi tutti gli albergatori sicuramente faranno il massimo per poter risolvere andare incontro alle richieste. L'ultima, prima di salutarla, signor Sindaco, le chiedo se De Laurentiis verrà sicuramente e dall'inizio.
No, il presidente arriverà il 28 a Castellano.
Ah, il 28, quindi per la amichevole, la prima amichevole contro.
Per la prima amichevole sarà qui, sì.
Contro la
campione. Qualcosa da fare in fede a Roma, mi aveva detto qualche giorno fa, per cui tardava sti due giorni per arrivare. Insomma, d'altro canto, insomma, il suo ruolo è quello che sicuramente è sul piano delle trattative, quindi lo può svolgere benissimo altrove, forse in alcuni casi. Va svolto anche in altra sede.
Assolutamente. Caro Sindaco, grazie per il suo intervento. Ci vediamo di persona tra qualche giorno.
Benissimo, grazie a voi.
Grazie a lei. Giorno. Grazie. In bocca al lupo per il ritiro in Abruzzo a Castel di Sangro del Napoli. Grazie al Sindaco Angelo Caruso. Ci fermiamo tra un po'. Enzo Bucchioni. Eccoci tornati cari amici, vi parla sempre Dario Sarnataro, ricordandovi che dalle 20 alle 21 c'è poi Marte Sport Live della sera con tutti gli aggiornamenti di mercato, ma di mercato ne parleremo ampiamente e di nuovo tra poco. Dunque, quattro momenti, incontri e conferenze stampa a Castel di Sangro dal 25, ricordiamo, al 9 agosto. Il 25 e il 9 agosto è l'appuntamento con il ritiro abruzzese. Ci saranno anche i big, i nazionali ovviamente, Di Lorenzo, il nuovo acquisto Buongiorno, già ieri a Napoli ha cenato a una famosa trattoria con Cettina Tressanti, poi ovviamente anche i vari Lobotka, Raspadori, Meret e Fonruscio, eccetera eccetera. Però prima di andare a discutere di nuovo del ritiro abruzzese, parliamo di Spalletti in qualche modo, perché devo fare i complimenti al direttore Enzo Bucchioni, finalista al premio Bancarella Sport. Enzo, buongiorno.
Buongiorno a tutti, bentrovati, ciao, sei sempre gentilissimo, fa piacere.
No, è stata una bellissima soddisfazione, ha vinto Antonello Capurso, ricordiamolo, con il libro La piuma del ghetto, ma c'erano diversi amici, Enzo Bucchioni, Maurizio Nicita, anche Riccardo Cucchi, finalisti, e tre libri, tre libri da non perdere, quelli di Enzo su Spalletti, di Maurizio Nicita e anche di Riccardo Cucchi sul calcio di una volta, romantico.
Sì, guarda, è stata una bella manifestazione, insomma, quando poi si parla di sport è sempre bello trovare tanti amici, trovare poi anche un pubblico sempre molto attento. Il libro Carinto parla di una bellissima storia di un pugile durante il periodo delle leggi razziali, costretto ad andare a combattere in America e mai riconosciuto in Italia, insomma, un altro libro da leggere, quindi ti ringrazio della citazione. Cultura e sport quando vanno a braccetto è sempre qualcosa di positivo.
Faccio un legame così, un tentativo di inversione a U. Spalletti, dopo Spalletti anche Conte, Napoli può rinascere e Enzo Bucchioni farà scrivere un altro libro, chissà, speriamo.
No, guarda, Antonio ne ha già fatti tre, mi pare. Un giorno ce l'ha venuta persino l'idea qualche anno fa e lui mi disse, ma ancora, ho già dato e quindi, ma chissà, poi potrebbe
essere. L'importante è che lui sia, come è il titolo del tuo libro, vincente, no?
Sì, appunto, magari può nascere una storia tutta napoletana, ecco, perché esatto. Le storie precedenti e chi è Antonio Conte è stato abbastanza rato, è un allenatore, calciatore prima, allenatore dopo, e conosciamo bene tutte le sue qualità, sono note, magari ci può essere spazio, e ce lo auguriamo per Napoli, per i tifosi napoletani, per una storia napoletana simile a quella di Spalletti. Le premesse ci possono essere tutte, guarda, io lo dico da tanto tempo, perché Conte e poi De Laurentiis l'ha preso apposta investendo una cifra enorme, insomma, non è che stiamo a raccontare cose che non sappiamo, tutte cose conosciute. Perché? Perché questo è un allenatore che, come Spalletti, incide molto sui giocatori, sulla testa dei giocatori, ne alza il rendimento, dà un senso di appartenenza e spesso fa andare oltre le sue squadre. Quindi io credo che succederà anche a Napoli, succederà anche nel breve, perché la ricetta è quella lì. Poi possono cambiare gli interpreti, ci può volere magari un attimo di tempo in più, queste sono situazioni, sono variabili, ma di fondo resta questo allenatore che ha quella metodologia lì di lavoro che ha sempre funzionato: regole, intensità, dedizione, senso di appartenenza, come ho detto, e che sgarra, va fuori dal suo sistema di lavoro e si fa un altro giro per cercare di creare un gruppo il più possibile coeso e che creda veramente in quello che l'allenatore propone. Sta succedendo, lo vedete anche adesso, con delle scelte, con delle esclusioni, con quello. Questa è la storia di Conte, questo è il calcio di Conte.
Sì, assolutamente, credere, cioè essere tutti uniti è proprio il segreto assoluto. Facciamo un gioco con te, caro direttore, prima di salutarti ti faccio tre domande, tre diciamo proprio a giochino. Allora, lo faresti lo scambio Raspadori-Chiesa?
Sì, lo farei, lo farei, perché secondo me Raspadori potrebbe essere un giocatore che fa un po' fatica e in questo modo è un sottopunta, l'ha detto anche Conte, tra l'altro, un giocatore che deve giocare lì, e a volte il sottopunta fa fatica, se poi non hai idee di cambiare il sistema di gioco Conte, questo lo vedremo, però in assoluto un giocatore con l'esplosività di Chiesa sulla fascia destra o giocare anche a sinistra, lui le fasce le fa tutte e due, credo che sia l'ideale. Anche qui va riattivato mentalmente, io ho fatto capire che il gioco è soltanto e solamente da squadra, le individualità servono per esaltare il gioco di squadra, però sono cose che Chiesa ha dimostrato di saper fare ampiamente in nazionale, quando anche lui ha creduto nel progetto di Mancini, avete visto cosa è successo. Giocatore, secondo me, per il Napoli sarebbe importantissimo.
Poi la seconda, dovessi fare un solo colpo, dovessi essere il direttore sportivo del Napoli, prenderesti più un grande centrocampista o un altro difensore?
Ma io prenderei un grande centrocampista, di personalità, perché gli antichi, tra virgolette, i padri fondatori del calcio ti hanno sempre detto una cosa: il gioco nasce e muore lì, quel grande centrocampista ti aiuta a costruire e ti aiuta anche a difendere, quindi se dovessi sceglierei quello.
E prenderesti Amrabat per il Napoli? Che si dice da quelle parti?
Ma Amrabat, devo dirti la verità, è un giocatore che non mi ha mai fatto impazzire, perché ha dei limiti tecnici, è adatto in un calcio, l'ha dimostrato con la sua nazionale, è molto utilitaristico, quando si gioca in spazi stretti allora diventa un giocatore importante, se è chiamato a costruire fa un pochino più fatica, però se lo dà in mano, allora torniamo all'importanza dell'allenatore, se lo dà in mano a Conte, se la squadra la tiene molto compatta, se gli dice di fare quel lavoro lì, se lo istruisci, tra virgolette, credo che possa tornare ad essere un giocatore importante, perché è un giocatore ancora giovane, ambizioso, lui ha chiesto di andare al Manchester l'anno scorso perché voleva confrontarsi con una piazza più importante, provare a vincere qualcosa, e quindi fatti questi discorsi, se Antonio Conte, allora deve rispondere all'allenatore, se Antonio Conte ritiene che è condivisibile le cose che sto dicendo io, ma non perché le dico io, perché è la storia dell'allenatore, e dice a De Laurentiis: prendimelo perché ci penso io, un po' come Lukaku,
certo.
Lukaku che sta perdendo 6 chili, e perché deve avere 6 chili in più con gli altri allenatori, e quando arriva Conte dice sì, dimagrisco e mi tolgo quei 6 chili. Se l'allenatore mi dice: Amrabat, datelo in mano a me, ti lo faccio tornare ad essere quel giocatore che abbiamo ammirato con la sua nazionale, lo prendo domani mattina. è tutto un giochino di domande e risposte che deve dare l'allenatore.
Tra l'altro con Amrabat davvero potrebbe fare sia il vice Lobotka che il vice Anghissà, o giocare al posto loro, cioè senza nel centrocampo a due Lobotka, starebbe benissimo.
No.
Eh?
Lobotka no, perché non ha quelle qualità.
No, però dico, può giocare insieme a Anghissà un centrocampo a due. Sicuramente non è geometrico, non ha il fosforo di Lobotka, insomma non è un regista, però diciamo il Napoli con Anghissà e Amrabat, quando Lobotka
avrebbe due soluzioni,
avrebbe una soluzione importante, è vero. Enzo, grazie, ancora complimenti, perché essere finalisti a Banca della Sport è davvero un grande risultato, non lo dico per contentino, perché a Pontremoli un premio di 80 anni e oltre, di 70 anni e oltre, è un premio importante.
Hanno cominciato con Hemingway, sai, poi a vedere sono un po' sciupati, sono però
non è vero, la tua qualità di scrittura è nota. Grazie Enzo, buona giornata.
Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti gli amici napoletani, ciao.
Grazie davvero Enzo Bucchioni. Allora, questo amico scrive, tra l'altro ricordiamo ancora una volta le vittime di Scampia, tra l'altro il sindaco di Napoli Manfredi ha concluso da poco la conferenza stampa facendo il punto sulla situazione. È chiaro che siamo tutti vicini alle famiglie delle vittime, delle due vittime, anche chiaramente di quelli che hanno in questo momento sono feriti, anche in maniera piuttosto seria. Parliamo chiaramente di Roberto e Margherita, le due vittime. Purtroppo due bambine sono in condizioni disperate. E ripeto, il sindaco Manfredi ha fatto il punto, tra un po' vi sintetizzerò quello che è emerso, facendo sempre le condoglianze, essendo vicinissimi alle famiglie delle vittime. È chiaro, ne parliamo di calcio, è chiaro che l'ottimo Giuseppe Variale vi ha aggiornato ogni ora, però giusto per ricordare, qualcuno ce lo ricorda, in questo momento lasciò perdere il calcio e il cordoglio per i morti di Secondigliano, anche Alessandro lo scrive, siamo felici che tu ce l'abbia ricordato, caro Alessandro. Altro messaggio, Michele scrive: vorrei avvisare le persone quando vanno a Castel di Sangro di stare attenti alle multe. L'anno scorso ho preso una multa da sciocchi. Va bene, bisogna essere sempre attenti e ovviamente grazie per questo tuo suggerimento. Umberto scrive: sapete quando escono i biglietti di Coppa Italia Napoli Modena? I costi, grazie Umberto Capalbo. Credo che ci sarà la vendita da immagino dal 29-30 luglio, credo, tra poco, forse inizi di agosto al massimo. Il Chelsea non ha convocato Lukaku, e sì, infatti la tournée in USA, negli Stati Uniti, il Chelsea non ha convocato Lukaku. Osimhen già è venduto, occhio agli arabi, Gino 73. E poi il premio Bancarella si è svolto la mia Pontremoli. Ciao Davide, è vero, caro Davide, ci scrivi sempre da Pontremoli ed è un premio straordinariamente importante. In Inghilterra quotano il passaggio di Chiesa al Napoli a 1,75. Beh, mi sembra una quota molto bassa, vedremo se sarà così davvero. Dobbiamo fermarci per la pubblicità, tra un po' c'è Antonio Giordano con noi, quindi prenotatevi al numero 081 63 63 63 per rivolgere domande in diretta ad Antonio Giordano. Eccoci tornati, cari amici, vi parla sempre Dario Sarnataro con Mario Palligiano in regia. I vostri messaggi davvero tanti sul discorso di Osimhen, ma anche su altri temi, perché per esempio questo amico scrive dov'è, eccolo qua il messaggio, dov'è, eccolo qua: io prenderei sicuramente un grande centrocampista, a me piace molto Amrabat come dicevate, ma mi piacerebbe anche un giocatore alla Fofana, il pensiero di Carlo. Poi ancora questo amico che scrive, dov'è, eccolo qui, anzi no, un messaggio vocale che ascoltiamo insieme subito, eccolo qua.
Ciao Dario, buongiorno, sono
buongiorno.
Luca. Allora, no, faccio riferimento a quello che hai detto riguardo il centrocampo della Juve. Però è vero anche che la Juve, quando prese Arthur da Barcellona, sembrava che avesse preso praticamente il nuovo Iniesta, per cui, come diceva il direttore Plassino, il campo dirà poi la verità. Va bene, un abbraccio.
Ma sicuramente, è chiaro che parliamo così a bocce ferme sulla carta. Juventus ha preso due centrocampisti forti, uno molto forte secondo me, Douglas Luiz, poi hai ragione tu, anche Arthur sembrava fortissimo e poi ha fatto quello che ha fatto, anche se lì c'è un discorso relativo anche diciamo a uno scambio con Pjanic, invece anche qui c'è uno scambio in realtà, quindi insomma sempre le solite cose se vogliamo, però sicuramente è un giocatore importante, almeno secondo me. Poi è chiaro che il campo esprime il verdetto, ma anche su altre cose, ragazzi, anche su quello che succede chiaramente in casa azzurra, su questo è evidente. Un po' di notizie di mercato, come si dicevo, come dicevamo anche sulle altre squadre. Allora, per quanto riguarda la Lazio, ha venduto Kamenovic in un prestito all'Everton, e c'è una possibilità ancora di prendere Simeone per la Lazio, anche se in questo momento la Lazio punta sul duo Tati Castellanos e Noslin per l'attacco, ed è invece molto più la Lazio concentrata sull'esterno d'attacco, diciamo l'erede di Felipe Anderson, per intenderci, anche con altre caratteristiche. Laurenti in particolare, ma anche Stengs, sono i due profili valutati appunto dalla formazione capitolina. Poi il Torino vorrebbe Tesman del Venezia anche per sostituire Ilic, potrebbe offrire Pellegri al Venezia per questo calciatore. Poi ancora il Milan che cerca appunto di chiudere sia per Fofana che Pavlovic. Ma al Napoli serve più un centrocampista forte o un difensore, oltre che risolvere quanto prima, diciamo, il caso, il balletto, quello che volete voi, Osimhen, Lukaku? Ne parliamo con Antonio Giordano. Ciao Antonio, buongiorno.
Eccomi qua, buongiorno a voi.
Ti dico che oggi Gianluca Gifuni non c'è, c'è domani, quindi almeno a metà una situazione è rientrata, il tuo problema è rientrato.
Vuol dire la verità, questa è una buona notizia che rende migliore il martedì, ecco.
Mamma mia, come sei cattivo, vabbè.
Potete riferire a Gifuni per cortesia?
Sì, lo riferiamo sicuramente, gli mando la registrazione, guarda, può darsi che ci sta ascoltando, quindi...
Queste cose bisogna farle però per bene,
Sono d'accordo con te. Mi rispondi alla domanda? Adesso farò domande cattivissime in attesa delle telefonate.
Ma io sapevo che tu eri una caronda.
Lo sai già, quindi 0816363 chiamate e fate domande cattive ad Antonio Giordano. La mia già l'ho fatta. La risposta è? Sì, al Napoli serve più un grande centrocampista o un altro difensore. Antonio, è svenuto Antonio. Non puoi rispondermi così. Dovessi, hai una sola possibilità in mano, diciamo, che prendi il centrocampista.
È un grande centrocampista. Perché mi sembra che alle spalle di La Bottega e Anguissa comincia ad esserci un po' il vuoto, ecco.
Sì, perché Fodor Uscio è un giocatore interessante, ma magari gioca un
po'. Sì, però un ragazzo sulle cui spalle non possono essere sistemate le responsabilità del settore per la ricostruzione, quindi ha delle qualità, dei margini e possibilità di investimento netta.
Però
c'è bisogno di altro per consolidare il settore, sia che giochi a due sia che giochi a tre là in mezzo. Questi sono dettagli proprio lessicali. Penso che sia meglio un centrocampista. Se mi chiedi chi, ti dico subito uno tra De Bruyne e Kupmeiner, se così
così è facile, però così è facile.
Ragazzi, cioè, qui roba di qualità,
giustamente, non andiamo su. Beh, diciamo il primo è impossibile, il secondo no, però è molto difficile.
È impossibile
abbastanza. Salutiamo Mario Palligiani, è arrivato Gigi Soriani, ma salutiamo anche Gino che ci ha chiamato. Gino, buongiorno.
Buongiorno, Gino D'Aversa. Io volevo fare una considerazione e due domande velocissime.
Sì,
allora, la considerazione, rimango basito quando sento alcuni tifosi che addirittura con piacere notano che abbiamo difficoltà a vendere Osimhen. Non capisco, veramente non capisco. O magari sono gli stessi che dicevano l'anno scorso: bisogna trattenerlo, abbiamo uno scudetto da difendere, dobbiamo tornare in Champions, dobbiamo...
Tuo pensiero qual è su questo? Non ho capito, lo vorresti cedere o meno?
No, era una considerazione. Considerazione,
okay. Va bene.
La domanda è sono due, le faccio velocissime. Allora, prima parlate del grande centrocampista, a me avrebbe piaciuto, è impossibile, però voglio dire, però in quale schema? Perché fino adesso diciamo la squadra ha provato il
3-4-2-1, 3-4-3, diciamo più o meno.
Vedo c'è un grande centrocampista, lo mettiamo in panchina anche sa.
E l'altra domanda?
L'altra domanda, come lo vedete un attacco Lukaku, Raspadori, Caraschera? Vi ascolto per radio.
Grazie, interessante entrambe le domande, è vero Antonio?
Sì, soltanto che sulla prima mi sono perso, non per colpa mia.
No, diceva serve il grande centrocampista, se arriva tipo uno come Kopp Miners.
No, ma era una battuta.
No, diceva lui, l'amico, diceva anche se so che è molto difficile. Ma poi dopo, dove giocherebbe? Al posto di Anguissa o andrebbe in panchina? Cioè, diceva lui, un giocatore alla Kopp Miners.
Gioca sempre.
Ecco.
gioca sempre anche a Scopone, a Briscola,
tutto,
e anche a chissà, e anche lo Bottega.
Ah, quindi
se altri centrocampisti così giocano sempre.
Ok.
Parte il fatto che vorrei sottolineare che è un giochino squisitamente estivo, che nessuno ci dia del matti, nessuno ci incatena. No, se c'hai tre centrocampisti di questo spessore, non te ne puoi permettere nessuno in panchina.
Oppure si gioca sempre in 16, però no, in teoria, nel senso con 5 cambi, sì, diverse partite, sì. Purtroppo per il Napoli non tante come l'anno scorso, ma comunque ce ne sono, speriamo almeno 40-42 se arriva almeno in semifinale di Coppa Italia, se non 44 compresa la finale, credo più o meno. Però l'altra domanda era sull'attacco Kvaratskhelia, Raspadori, Lukaku, ti piacerebbe? Sarebbe possibile?
Beh, insomma, che dici?
Io penso di sì, si potrebbe fare.
Direi di sì.
3-4-2-1 attuale, ecco, Raspadori un altro nodo, sempre che resti.
Con Quare e Raspadori non hai chi ti viene a coprire.
Infatti.
O perlomeno non glielo puoi chiedere troppo, ecco.
Sì, è vero, è vero. Questo amico Massimo scrive: col Mantova ho intravisto già Rachmani e Anghissà nettamente migliorati, non mi convince Rafa Marin, ma spero che sia solo troppo presto, nel secondo tempo troppa insufficienza, mi preoccupa il mercato in uscita ancora fermo, difficile dire ad oggi cosa occorre di più, scrive Massimo. Perfetto, devo dire che è chiaro che poi la bravura enorme di un dirigente si vede soprattutto nelle uscite più che nelle entrate, perché è complicato obiettivamente cedere anche assecondando le diciamo desiderata della proprietà, nel senso che se io voglio cedere Lindstrom lo trovo sicuramente chi lo acquista, se voglio cederlo bene forse un po' meno.
Non è facile, un mercato complicato, e soprattutto per Manna che è detto ancora più complicato dai precedenti, perché giunto lì nel suo mandato fatto di cessioni si è contraddistinto.
È vero, hanno riconosciuto molto bravo, sì.
Grandi meriti anche attraverso cessioni che sembravano complicate.
Fabian Koulibaly, giusto? Per esempio.
No, quelle forse erano meno complicate.
No, per il discorso
altre,
contrattuale in scadenza.
Sì,
quasi,
sì, quelle erano meno
non
complicate degli altri, perché si vendevano da soli, a volte era difficile riuscire a tagliare stipendi pesanti secondo le gestioni del momento, secondo anche la politica del momento. E quindi però il mercato è lungo e quindi vedremo, ecco.
C'è un amico che ti ha chiamato, Fabio mi sembra. Fabio, buongiorno.
Buongiorno anche a dottor Giordano. Volevo fare due rapide domande. Allora, la prima volevo chiedere se dovesse rimanere Osimhen, se comunque con il decreto crescita lo stipendio comunque non gravi troppo sul bilancio, che comunque diciamo quei 14 milioni lordi dovrebbero avere comunque un ammortamento, credo, no? Con il decreto crescita.
Mm-hmm.
E la seconda che volevo chiedere, se in questa prima parte del ritiro a Di Maro, o comunque nella prima parte insomma a Castel di Sangro, se dovesse ancora rimanere Osimhen, se Conte ha lavorato su schemi come se avesse diciamo Lukaku già lavorando, come se in proiezione avesse Lukaku, o ha lavorato in proiezione di avere comunque un gioco con Osimhen.
Grazie caro Fabio. Antonio, sono due domande non facili. Bravi, così. Carogne dovete essere peggio di me, no, Carogne sono solo io. Dovete essere cattivelli e fare domande. Lo 0816363 ad Antonio Giordano. Prego Antonio, a te.
Ma io credo che al di là del decreto crescita, alla fine Conte, come sarebbe la cameriera di Voghera, la spesa complessiva. Osimhen è una spesa che dentro il bilancio del Napoli senza le coppe non ci sta.
Sì. È vero che c'è il decreto crescita, comunque gode dei benefici del decreto crescita allo stipendio di Osimhen, quindi
che ti fa meglio che ci sia che non ci sia,
perché sarebbero 21-22 lordi
però stiamo parlando di un ingaggio alto, credo che poi vedremo come andrà a finire, se il mercato si muoverà o meno, se il PSG avrà voglia di spendere o meno, se verranno fuori i soldi degli arabi, se verranno fuori le sterline degli inglesi, che comunque mi sembrano un po' accantonati in questo momento per una serie di indicazioni che sono anche legittime. Tutto quello che succede non lo possiamo prevedere, se non dovesse succedere credo che non dispiacerebbe a nessuno, non so se a Osimhen o al suo manager, sì, ma credo che o a De Laurentiis, ecco, perché è chiaro che poi un ingaggio del genere ti fa lievitare il costo. Qual era la seconda?
L'altra, se secondo te Conte, secondo quanto si è capito, ha impostato il Napoli come se ci fosse Lukaku o come se ci fosse Osimhen.
Napoli è impostato secondo varie inclinazioni. Credo che nel momento in cui ci sia Osimhen si lavori sul Napoli con Osimhen, sapendo che per un giorno Osimhen potrebbe non esserci.
Mi ha visto col Mantova, a me è sembrato più Napoli con Lukaku, comunque il Napoli di Conte, perché poi al di là dei calciatori Conte
ha una Napoli di Conte,
impronta, certo. Andiamo da Carmine al telefono, buongiorno.
Buongiorno a tutti e due. Dottor Giordano, le chiedevo una sua opinione. Io tra le righe sul discorso di Giuffredi ho letto che lui ha detto no, noi non abbiamo chiesto aumenti, chiedete a De Laurentiis. A me mi sembra tanto che abbia voluto far capire, chiedete a De Laurentiis, loro ci hanno offerto 800.000 euro in più e noi ce li siamo presi. Questo è stato il mio pensiero. Ascolto la risposta alla radio, grazie.
Grazie Carmine, aggiungo anche a questo punto la domanda di Antonio, simile. Volevo chiedere al dottor Giordano cosa ne pensa dell'arrampicata sugli specchi di ieri, così la definisce Antonio, del procuratore di Lorenzo.
Penso tutto il male possibile. Penso che credo che sia la prima volta che si sia al cospetto di una conferenza stampa inopportuna e intempestiva, persino superflua. Penso che bastava chiarire tutto, potessero bastare le parole di Di Lorenzo, che è il vero protagonista.
E che tra l'altro è teso in conferenza a Castelvisangro, oltre sì, dopo la lettera.
Che tutto ciò non faccia bene a nessuno e renda ancora più tossico l'ambiente. Nonostante sia stato un mese per svelenirlo attraverso i silenzi di Laurentiis, l'opera di mediazione di Conte e di Manna, penso che debbano essere riscritti dei codici di comportamento nel calcio e che debbano appartenere a quelli che li violano ancora prima che ciò venga stabilito. Penso che debba esserci una forma di buonsenso che debba appartenere a chiunque, soprattutto a chi nel calcio ha un ruolo. Penso che da questa vicenda chi ne esca, purtroppo per lui e credo anche inconsapevolmente, o mi piacerebbe pensarlo, sia Di Lorenzo, al quale va concessa la serenità di essere un giocatore che possa sbagliare liberamente, cioè senza il fardello di doversi confrontare alla fine della partita col retropensiero della gente per tutto quello che è accaduto in quest'estate.
Infatti questo è il
legittimo per De Laurentiis, per Di Lorenzo sbagliare le partite, sbagliarne anche più d'una, ma dentro un clima che gli appartenga calcisticamente,
di un clima senza appunto dici tu retropensieri e pregiudizi, insomma, questo è chiaro. Ti ho interrotto perché c'è un'altra
no, penso anche altre cose che preferisco non dire.
Vabbè, se le vuoi dire noi siamo felici di ascoltarle.
È il caso di no, perché ti rischierebbe di scivolare poi in una sgradevolezza che non mi appartiene.
Sei troppo raffinato, Antonio.
È una vicenda che è andata troppo al di là, troppo. Una vicenda in cui c'è qualcuno che dovrebbe starsene dentro i limiti delle proprie competenze, senza mania di protagonismo. Poi decido di gestire come voglia. Nessuno gli
vuole. Certo, il tuo pensiero, veramente, non è che detti chiaro.
Faccio il giornalista, tu fai il giornalista, gli altri fanno i calciatori, i manager, i presidenti, gli allenatori, e ognuno sbaglia secondo i propri.
Certo.
Ma poi c'è un confine dentro il quale si è questo che arrestare.
Antonio, buongiorno.
Buongiorno, sono Antonio di Avellino. Sentite, ciao. Io vorrei fare un ragionamento con voi.
Sì.
Allora, io vorrei fare un ragionamento su quanto riguarda Conte. Noi sappiamo, no, che Conte negli altri in Europa, in Champions, non è che ha fatto grandi cose. No, da quest'anno che se arriva tra i quattro posti, o male che vada al quinto posto, secondo voi, che voi siete più esperti, siete dei grandi osservatori, Conte cosa avrà cambiato mentalità? opera sempre la stessa. Io vorrei vedere un Napoli almeno che Conte lo mandasse, facesse arrivare tra le prime quattro squadre in Europa. Grazie, vi ascolto.
Non capisco, scusami Antonio, Conte se non arriva tra i primi quattro posti, quindi non va in Champions League?
Se, se arriva tra i, quest'anno arriverà tra, tra i primi quattro, sì. Male, male che vada il quinto posto. L'anno prossimo in Champions, secondo voi, vi ripeto, voi siete dei grandi
cambia mentalità, nel senso vorresti avere una squadra più europea, più vincente, non ho capito, più bella.
Vorrei sapere da voi, Conte, lo so che ancora è presto per, parlare, però... lo so, questo lo so, ma è un mio ragionamento che vorrei dividere con voi. Secondo voi cosa vorrebbe Conte in Champion, avrà cambiato mentalità?
Meno. Va bene, va bene, grazie Antonio. Grazie. Caro Antonio Giordano, saresti con noi, se ti fa piacere, se posso trattenerti, perché abbiamo esigenze pubblicitarie, 120 secondi e poi rispondiamo anche all'amico Antonio. Grazie a te.
D'accordo.
Eccoci tornati, chi parla è sempre Dario Sarnataro, tra un istante anche con noi Antonio Giordano. Nel frattempo Luca da Roma ci saluta, saluta anche Antonio, scrivendo: questa vicenda Osimhen è una sciagura, non ho altra definizione per questa situazione, un caro saluto a te e al grande Giordano. Non definirla sciagura perché è un po' troppo, è una situazione che si sta un po', come dire, incartando, ma anche fa parte del gioco delle parti. Caro Antonio Giordano, che dice allora, rispondere all'amico, io non ho capito molto cosa intendeva. Tra l'altro ricordiamo che l'Italia ha sicuramente quattro posti per la Champions, non sicuramente i cinque posti, dipende anche dal rendimento delle squadre attuali, cioè del prossimo, la prossima stagione in Europa. Sono otto squadre, tra l'altro il ranking viene diviso anche per otto, nel senso che se quattro squadre, tre squadre vanno bene e cinque male, la divisione è per otto per la crescita del ranking, quindi sono calcoli un po' complessi. L'Italia non ha assolutamente garantito il quinto posto per l'anno prossimo per la Champions, giusto per fare ordine.
Beh, infatti faccio fatica a pensare che uno debba chiedere a Conte di arrivare tra le prime quattro. Non so in base a quale principio, onestamente, perché per me vale tutto. Per me questa squadra ha ancora dentro di sé i cromosomi della squadra scudetto, ma ne ha battuto un bel potenziale, altrimenti non sarebbe arrivata decima.
Kim, Lozano, Elmas, Zielinski e varie certezze perse.
Almeno sei giocatori sono già andati via.
Sì.
Cioè Dombelé non era un giocatore rilevante dentro l'idea di calcio, Elmas non lo è, Lozano come dicevi tu non lo era, men che meno lo era Kim, men che meno lo era Zielinski, e potremmo andare avanti fino a vedere quello che succederà. Tra l'altro il mercato dell'anno scorso è stato drammaticamente demolito.
Sì.
Senza che non c'è nulla dell'anno scorso, e quel che c'è sta per essere venduto, che significa che è stato sbagliato quasi tutto. Quindi potenzialmente questa squadra ha perso dei titolari barra primi cambi per la squadra scudetto e ha perso gli investimenti dell'anno scorso. Onestamente io non è che voglio fare il difensore di Conte, tra l'altro neanche conosco, quindi mi sembra però legittimo avanzare un discorso appena sensato. È una squadra che cercherà di essere protagonista, vorrà essere protagonista, sente di essere protagonista, ha un allenatore che glielo consente, ora una struttura arricchita dalla presenza di Oriali, l'entusiasmo di un direttore sportivo giovane, però non basta, cioè bisogna completare l'opera e ci sono due mesi per farlo, fino al 2 settembre mi ricordo quando.
No, il 30 agosto stavolta, che venerdì.
30 agosto il mercato. Sì.
2 settembre è il mercato nostro, del fantacalcio.
Ah già, bravo. Che è la cosa più seria poi.
Sì, assolutamente, più importante per noi.
Detto ciò, poi sì. Come faccio a bilanciarmi? Sì, però poi l'anno prossimo deve stare tra le prime quattro. Uno, tra le prime quattro d'Europa. Cioè deve andare in semifinale di Champions.
È troppo, caro amico Antonio D'Avellino.
No,
aspettiamo di capire.
Faccio una domanda all'amico.
E poi andiamo dall'ospite che ci aspetta.
Sì, ho soltanto una domanda. Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester City, PSG, Arsenal, Chelsea, Liverpool,
che devono fare?
Sì.
Atletico Madrid. Cioè,
sì.
Perché?
Non so, Borussia Dortmund.
Poi se vogliamo pensare che l'epicentro del calcio sia necessariamente Napoli, ok, possiamo dire tutto, però io vi dico anche io ho un'ambizione, vedere la Cavese a Vicenza.
Cavese che ha preso un ragazzo del Napoli, forse prende Gianluca
Vigliotti. Ragazzi, abbiamo un Vigliotti a cavo.
Che tra l'altro è ovviamente nipote
Gianluca Vigliotti, non vorrei dire
Nipote dell'amico e collega Gianluca Vigliotti, che salutiamo. Però salutiamo anche Alberto Savino che ha il telefono con noi. Ciao Alberto, buongiorno. Alberto?
Ciao.
Eccoci. Senti. Qua, buongiorno, come stai?
Io benissimo. Ascoltavi
Antonio lavorando. Giordano, lo so, infatti volevo farti i complimenti perché la scuola calcio Alberto Savino, oltre che tu hai la responsabilità tecnica come allenatore della rappresentativa della Serie D giovanile, c'è anche una scuola calcio che sta in questo momento al lavoro sotto il sole.
Sì, al lavoro sotto il sole in cantiere, perché comunque abbiamo preso un campetto comunale qui in zona a Trecase e faremo la nostra scuola calcio qui a Trecase.
Altra scuola, quindi, complimenti.
Sì, ci siamo con i piccolini, specialmente con le categorie più piccole.
Complimenti.
Adesso parliamo di calcio di vero.
No, il calcio vero è quello che abbiamo visto nelle foto che hai messo su Instagram da Alberto Savino, difensore. A proposito di difensori, il Napoli, lo diciamo anche ieri con Gianluca Gifuni, quello che è emerso da Di Maro è che Conte vuole lavorare un po' con Nathan e su Nathan, il che potrebbe, complice anche Oliveira, che potrebbe essere utilizzato in quel ruolo, far sì che il Napoli molli la pista Hermoso, che comunque è un giocatore importante, ma che chiede l'ingaggio dai 3,5 ai 4 milioni di euro l'anno. Va bene così, giusto così? Ci sono margini per Nathan?
Ma sicuramente prendendo Hermoso si va su un discorso diverso, un discorso di esperienza, un giocatore comunque già fatto. Mentre su Nathan è un giocatore che purtroppo abbiamo visto poco l'anno scorso per vari motivi, è un giocatore secondo me che non è riuscito ad esprimere tutto quello che ha, tutto il proprio valore, ma a parte che nell'annata scorsa chi ha dimostrato il proprio valore? Onestamente in pochi.
Sì,
forse solo 1-2 giocatori, però quello che sta facendo Conte è un lavoro secondo me ottimale, su un giocatore che ha di margini di miglioramento incredibile e può essere una risorsa importante per il Napoli.
Ecco Antonio, sei d'accordo? Diciamo, se il Napoli restasse così com'è in difesa, quindi con difesa titolare composta da Rachmani, Buongiorno e Oliveira, per dire, con Di Lorenzo che può giocare anche da braccetto destro, Rafa Marin, Juan Jesus e Nathan alternative, andrebbe bene?
Sostanzialmente sì, intanto saluto Savino che mi riporta indietro negli anni, anche un bel tempo.
Un saluto e un abbraccio. È passato un po' di tempo.
Tutto quello che fa con i giovani rappresentano a gente da troppo spesso poca importanza al valore dei settori giovanili, invece sono il volano per il calcio italiano.
Dovrebbero essere la risorsa e purtroppo lo dico da troppo tempo e in certe situazioni sui giovani si deve lavorare di più e meglio, partendo anche dalle scuole calcio, pure perché ci sono tante situazioni che non vanno.
Alberto è un grandissimo allenatore e strutture di giovani, devo dirlo, non perché siamo amici, perché davvero lavora a fondo su vari aspetti. Antonio, però stavi completando il discorso.
Credo che possono bastare, volendo.
Bisogna vedere
un attimo. Per me Buongiorno è cemento armato, è uno che ti entusiasma fisicamente, anche dal punto di vista delle sensazioni che trasmette il linguaggio del corpo, cioè uno sempre sveglio, sempre applicato, di grandi prospettive. Per me Rachmani è un uomo di grande valore, cioè non cambia le mie valutazioni su Rachmani dopo quello che è successo l'anno scorso, e come diceva prima Alberto, ma chi è che l'ha dimostrato?
Sì.
Credo che qualche cosa si sia intravisto in Nathan, cioè Savino che questo gioco l'ha giocato anche ad altri.
È proprio un ruolo lì, in effetti. No?
Sì, era proprio il mio ruolo, quindi capisco che è comprensibile, secondo me, un ragazzo che comunque viene in Italia da tutto un altro calcio e poi all'inizio c'è bisogno un po' di adattamento, però poi nell'annata disastrosa ci è caduto dentro anche lui in mezzo a tante problematiche.
Alberto, ma Oliveira braccetto, diciamo difensore di centrosinistra, come lo vedi?
Adattabile, ma io preferisco sempre un Nathan, onestamente. È un giocatore che nel se c'è bisogno sai che ce l'hai, però se devo costruire, se devo partire una squadra e la costruisco a modo mio, Oliveira lo faccio giocare nel suo ruolo, non l'adatto, ok? Però all'occorrenza è un giocatore che può essere
perché pare che abbia fatto bene, non ho visto le partite francamente,
sì, l'Uruguay ha fatto bene, però comunque è un giocatore che nella marcatura difette sempre un po', quindi nella postura del corpo quando deve andare nell'individuale uno contro uno, nel difendere però non nell'attaccare, quindi è un discorso diverso.
Buon lavoro e complimenti per quest'altra iniziativa.
Grazie,
Alberto, un abbraccio. Abbraccio ad Alberto Savino. Devo andare a salutare anche Antonio Giordano. Un'ultima domanda per te, te la fa questo amico. Ma dov'è? Eccolo qua. Dov'è? L'ho perso. Vabbè, il concetto era, ma sta bene, il Napoli è sereno, insomma, questo è il concetto. Tra tanti messaggi sono arrivati per te, con Meretti e Caprile tra i pali.
Meretti rimane di solito in circolazione, vedremo, capire.
Mi
sembra abbia grandi doti. Meretti è portiere di grandissimi contenuti tecnici, no? Che ha dovuto combattere contro una diffidenza che si riva a comprendere, però me ne fanno una ragione. Voglio dire, non mi sembra neanche che Conte abbia mai espresso alcuna perplessità.
No, anzi, sono molto chiaro nel corso della presentazione, su entrambi peraltro.
Più che della mia opinione, credo che la gente debba fidarsi delle opinioni di Conte, quindi chi sono io poi, mi verrebbe da dire.
Ma no, sei quello che sei. Caro Antonio, un abbraccio forte e a presto, ci sentiamo nei prossimi giorni.
Grazie, un abbraccio a te e a tutti i radioascoltatori.
Grazie Antonio Giordano, ci fermiamo tra un po' anche Ciro Troisi per parlare di mercato e tanti altri, Corino Foschi, i vostri messaggi, soprattutto ragazzi, sul caso Osimhen siete un po' espressi, ma anche, devo dire, se secondo voi il Napoli ha bisogno ad oggi più di un centrocampista, in più evidentemente, o di un altro difensore. 339-666-9990. Eccoci tornati cari amici, un po' di messaggi da parte vostra, partiamo da quelli vocali al 339-666-9990, eccolo.
Dario, buongiorno, scusami, sono Alfonso, volevo chiedere al dottore Giordano, ma non è che è un nostro limite, un nostro difetto, parlo di tifosi, giornalisti, commentatori, portare sempre all'esasperazione in termini positivi tutti i calciatori che compriamo? Poi considerati i costi di gente come Cajust, Raspadori, Lindstrom, ma ci siamo mai fatto il conto di quanti milioni ci rimangono sullo stomaco?
No, questo sicuramente sì. Su questo non c'è dubbio, non penso che abbiamo esaltato chi è arrivato, perché il Napoli ha preso Buongiorno, che per me è un ottimo difensore, pagato però anche troppo, probabilmente 35 più bonus. Rafa Marin è tutto da verificare, mi sembra un po' a tutti acerbo, però è anche vero che deve adattarsi al calcio italiano e le prese anche lui con i carichi di lavoro che in Spagna se li sognano, quelli di Antonio Conte, quindi dobbiamo un attimo aspettarlo, mi sembra un po' troppo giudicarlo dopo due mezzi tempi, no? O quasi giocati. E sugli altri non mi sembra abbiamo saltato nessuno, e sono d'accordo con te invece che il Napoli ha speso 70 milioni nel mercato dell'anno scorso, tra quell'estivo e invernale, per avere Ngong, che è un giocatore ancora da inquadrare tatticamente, però di buonissima qualità, Mazzocchi, che certamente può essere utile, poi obiettivamente i fallimenti Cajuste, Lindstrom e Nathan. Poi vedremo se in qualche modo Conte riuscirà a recuperare qualcuno di loro, si diceva di Nathan soprattutto alla causa. Buongiorno, per me Kopp giocherebbe con Kvara dietro la prima punta, perché in possesso di un tiro da tenere quanto più vicino all'area avversaria entro da Napoli. Beh, è chiaro che Kopp Miners può giocare dovunque, può giocare da mediano, può giocare da trequartista, può giocare anche da difensore, la Zedak, ma lo fece, ma è chiaro che sarebbe sprecato vista la qualità. Allora, secondo me la cessione di Osimhen è già fatta, nel senso che il PSG, che offre 14 milioni di ingaggio, non può fermarsi a un'offerta per il cartellino inferiore ai 100 milioni. Si sta trattando solo sulla modalità di pagamento, per evitare il pagamento della clausola, ma la cifra sarà più o meno quella desiderata da DL, il pensiero di Gaetano. Allora, ne sa più di Gaetano di me, probabilmente, sicuramente, Ciro Troisi. Ciao Ciro, buongiorno. Ciro?
Sì,
eccoci qua, buongiorno. Corriere del Mezzogiorno, Corriere della Sera, per parlare della situazione di Osimhen, fase in stallo, il Napoli si sta incartando o meno, e soprattutto è chiaro che un affare del genere ha bisogno del tempo che serve, soprattutto quando c'è il Napoli che vuole venderlo, il PSG vuole acquistarlo, ma che ha due punte e che quindi, ovviamente, sapendo che il Napoli deve cederlo, non tira un po' sul prezzo, insomma, ecco, più che altro.
Sì, effettivamente, tra l'altro il giro dei centravanti va molto a rilento. A te riguardi da preso Dobbic, vedremo se prenderà anche Colomani. Ho i miei dubbi, è vero che ha fatto uscire Morata, partirà Omoro Dion, che dovrebbe andare al Chelsea per una quarantina di milioni di euro, lo ricordiamo, no? Anche nel milione del Napoli. Però vediamo, per me è una storia intricata questa di Osimhen, perché mi dà l'impressione che ci vorrà ancora tempo, cioè sono convinto che sarà anche a Castel di Sangro. Non so se se tutto il periodo, ma sarà anche a Castel di Sangro. Ovviamente questo rallenta un po' il mercato del Napoli, perché poi Lukaku non può arrivare. Lukaku, sappiamo bene il tema della preparazione con Conte, è vero che ha già sentito Conte, gli ha dato anche delle indicazioni sugli allenamenti, però obiettivamente è un problema da risolvere, ma credo che Napoli fosse consapevole che poteva innescarsi una dinamica del genere.
E in questo senso, al di là poi dell'ansia o della voglia di capire cosa accadrà da parte degli amici ascoltatori e tifosi, frigge di più Conte o De Laurentiis su questa situazione?
Non ho capito.
Frigge, cioè è in ansia più Conte o De Laurentiis?
De Laurentiis, che gli dà 11 milioni netti a stagione.
Nonostante le smanie e la poca pazienza, come lui stesso ha ammesso, di Conte, insomma, dice sempre il presidente.
Guarda, per me Conte, come casca bene, perché tra l'altro, se parliamo di livello tecnico, Osimhen è nettamente il migliore di tutti quelli di cui si parla. Su De Laurentiis invece aveva impostato quel rinnovo del contratto programmando la cessione di Osimhen, che dovrebbe finanziare il mercato, e soprattutto parliamo di un giocatore, ora è andato via Zielinski, in questo momento credo che il secondo dietro di lui in termini di ingaggi guadagni 8 milioni in meno rispetto a lui. Parliamo di una bomba in termini di equilibrio e di rapporti.
Sì, assolutamente. Quindi, sarebbe da gestire questa serie. Situazione. Con i soldi, diciamo che il Napoli vende Osimhen, diciamo che lo vende per tre cifre, per una cifra a tre numeri, quindi 100 milioni, insomma, mi stavo incartando io. Ritieni che il Napoli, oltre a Lukaku, su quale obiettivo andrebbe? Centrocampista?
No, io credo che al centrocampo vogliano fare un giocatore forte, però deve partire Caciusso. Il Napoli ha questo problema, tra virgolette, in questo momento, che per fare degli acquisti deve fare delle uscite.
Sì. Diciamo che dovesse andare via Caiusta, prenderebbe un giocatore alla Marabat oppure alla Gilmour, cioè un vice Lobotka più testuale, o ancora alla Brescianini piuttosto che altri.
Brescianini piace, anche Gilmour. Quindi non credo ci sia un prototipo specifico, anche perché Napoli fortunatamente ha un'ampia varietà di caratteristiche, anche Foloruscio, che per Conte diventerà un grande centrocampista, perché ha gamba, perché ha fisicità, perché ha forza, e il Napoli finalmente ha una variante ranghista con Foloruscio, che non l'ha mai avuta, parliamoci chiaramente, perché Caiusso non è mai stato all'altezza di fare per caratteristiche il vice ranghista, perché ha altre caratteristiche. Poi Gilmour è un po' più simile a Lobotka, però ti posso confermare sicuramente che piace, che interessa e che il Napoli ha provato a raccogliere informazioni. Quindi vediamo anche in base all'opportunità di mercato che ci saranno.
Assolutamente. Ciro, prima di salutarti devo fare un punto anche sul discorso difensivo. Nathan, lo dicevamo anche con Gianluca Gifoni ieri, anche oggi, che sta un po' crescendo nelle considerazioni di Antonio Conte, poi non so se tu hai altre informazioni. Hermoso continua a chiedere abbastanza, 4 milioni all'anno è un po' troppo per il standard del Napoli in difesa, almeno per un giocatore forte, ma non il fuoriclasse della difesa. Quindi si resta così com'è? C'è questo, tra virgolette, rischio, questa possibilità, ecco, più che altro?
Sì, è una possibilità concreta, perché tu hai come Mancini, Buongiorno e Nathan. Sì. E al momento anche ancora Juan Jesus, che sarà molto difficile piazzare. hai Olivera che può fare il braccetto.
Ci sono quattro mancini.
Rachmani, Di Lorenzo che può fare il braccetto, anche se secondo me partirà titolare da esterno verso da quinto, perché è un giocatore che ti può dare gol e assist, se lo perdi, se lo arretri da braccetto. Quindi il Napoli è abbastanza completo dietro, poi soprattutto anche in termini di lista, se non parte nessuno non puoi fare niente. Io credo che Østergaard e Gaetano sono i giocatori che hanno mercato e che possono portare soldi al Napoli.
Østergaard, Ren ancora in piedi la cosa, Gaetano c'è il Cagliari molto forte su di lui.
Sì, Gaetano e il Cagliari è molto forte, credo che settimana prossima può succedere qualcosa. E il Napoli può portare a casa anche una decina di milioni di bonus compresi, quindi c'è anche il Parma, però il Cagliari è più avanti e quindi vedremo cosa accadrà.
L'ultimissima davvero invece lo faccio sui giocatori, diciamo, più tra virgolette di secondo piano. Zerbin, che dire che non è tanto di secondo piano, per carità, sono giocatori che hanno convinto Conte o sono ancora in bilico? C'è ancora qualcuno in bilico secondo te?
Ci sono delle valutazioni in corso, secondo me, perché ci sono tanti che Cajuste, Ngonghe non convince sotto il profilo dell'anarchia tattica, Juan Jesus e Østergaard sono in uscita, Mario Rui vorrebbe tornare in Portogallo, ha detto anche il procuratore ieri, che Dira c'è una valutazione, perché poi come caratteristiche, paradossalmente, che Dira più di Simeone assomiglia al prototipo di centravanti che vuole Conte.
Sì, spara alla porta, difende il pallone. Sì, insomma,
esatto, chiaro. Che abbia forza, fisicità, che sappia condurre le transizioni dalla fase difensiva a quella offensiva. Quindi ci sono delle valutazioni in corso, secondo me, anche da su tante cose, quanto spazio può avere, il suo processo di crescita, le caratteristiche. Vediamo, perché il mercato ancora non è iniziato fino in fondo. Cioè, Napoli ha fatto delle cose, per carità, Spinazzola, la Famarin, Buongiorno, però ci sono tante cose ancora da fare.
È vero, quindi ancora 3-4 movimenti, insomma, tra entrata e uscita, anche 7-8, probabilmente.
Anche Lindstrom è in uscita, c'è l'Everton.
Sì. Piace Neres, piace anche sempre Kulusevski, però insomma sono giocatori importanti, anche costosi. Non penso che il Napoli, a meno che non vende bene Osimhen.
Napoli è davanti a Politano, Ngonghe, Kvaratskhelia, Raspadori. Questi sono i giocatori che devono giocare, parliamoci chiaramente. Il Napoli fa una partita a settimana, più qualche volta la Coppa Italia. Io credo che l'unica parte del Napoli può alzare il livello è proprio al centrocampo, se esce Cajuste.
Dove già avrebbe dovuto alzarlo l'anno scorso.
Esatto.
Per altro.
Già non migliora, è vero che perde Zielinski, però gioca in un'altra maniera e c'è Foloruscio.
Sì.
Quindi già un po' qualcosa è cambiato. Però se riuscissi a mettere dentro un profilo di livello importante, facendo partire Cajuste, farebbe un passo avanti.
Ma sì, Ciro, anche perché io, secondo me è assolutamente necessario, perché metti che Lobotka ha due giornate di squalifica, non voglio parlare di infortuni, per carità, insomma è chiaro che giocare con Gishef o Ruscio potrebbe perdi qualità, perdi anche forse di filtro, perché Ruscio, per carità, è un giocatore multiruolo, però è uno più va, si butta più in avanti, cioè è più bravo quando si va a inserire, va a fare dell'intensità e dell'aggressività che dello stazionamento tattico. Quindi serve secondo me un centrocampista difensivo, comunque insomma di certe di determinate caratteristiche il Napoli non ha, a poco, per garantire certi equilibri. Vedremo insieme. Grazie Ciro, ti leggiamo domani su Corriere del Mezzogiorno, ovviamente. Grazie
a voi. Momento.
Grazie della Ciro Troise. Ci vuole un centrocampista difensivo adatto a giocare a due, scrive Renato. Infatti poi ancora dice questo amico, dov'è? Eccolo qua. Dov'è? Eccolo qua. State sereni che il Napoli sa bene cosa fare, occhio a Copper Miners, al Napoli, Raspadori a Bergamo. Ancora questo amico insiste, poi ancora Neres è fortissimo, ma guarda Raspadori come gioco, Francesco, beh forse più esterno di Raspadori francamente, ed è molto forte, sono d'accordo. Poi ancora, ma se Olivera farà il terzo a sinistra verrà preso un altro esterno, scrive Antonio. Beh sì, effettivamente dovesse restare Mario Rui, no, dovesse invece andare via il portoghese con Olivera stabilmente utilizzato da centrosinistra, perché non ce ne sono altri o ce ne sono pochi, è chiaro che servirebbe un altro esterno. Altro sarebbe, caro Antonio, se il Napoli diciamo vendesse Mario Rui con Olivera alternativa a Spinazzola ed anche a braccetto di sinistra, perché ci sarebbero o ci sono anche Nathan e Juan Jesus, e allora poi dal punto di vista numerico parliamo, non di qualità, è chiaro che il Napoli potrebbe anche non prendere l'esterno sinistro, anche perché, come si diceva, c'è un discorso di liste, ragazzi. Ricordiamo che il Napoli, come tutte le squadre di Serie A, può metterne 17 liberi, poi ci sono 4 derivanti dal vivaio italiano, il Napoli ha di formazione italiana, e altri 4 che possono essere di formazione del vivaio, e qui il Napoli non ne ha fondamentalmente se non Contini e attualmente Gaetano, quindi bisogna anche tener conto di queste situazioni. Ci fermiamo, pubblicità, e torniamo tra 2 minuti precisi. Eccoci tornati, parte finale di Forza Napoli Sempre, messaggio vocale che ascoltiamo insieme.
Buongiorno Radio Marte, sono Peppe Federe da Ligola.
Ciao.
Aspettiamo, diamo a Conte che valuta bene i giocatori, decide chi deve andare, chi, certo, chi deve restare. Già stanno tirando delle sentenze, chi è buono, chi è malame. Aspettiamo, facciamo fatica. Chi deve 10
Amma fatica.
Già stanno sparando le sentenze. Calma, calma, calma. È sempre Forza Napoli. Vito povero di ottimismo, ecco Maron.
No, però scusami, la bestemmia te la potevi risparmiare, sinceramente, quindi la condanno senza dubbi, anche perché non mi sembra che ci sia molta un'area di grande, diciamo, critica nei confronti del Napoli, anzi, diciamo, entusiasmo c'è stato Di Maro, abbastanza contagioso e anche abbastanza, come dire, non ingiustificato, ma che è giustissimo che i tifosi siano entusiasti ed euforici per l'arrivo di Antonio Conte, soprattutto perché hanno abbracciato la squadra Di Maro. Poi il campo e anche il mercato devono dire anche qualcos'altro. È così, Pasquale Giacometti, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno, buongiorno a voi.
È così, bisogna tenere un po' i piedi per terra e capire cosa accadrà e sul mercato, ma anche i verdetti che darà il campo.
Assolutamente sì, bisogna adesso capire quali saranno le mosse del Napoli sul mercato nelle prossime settimane. Fatto sta che però al momento il club si è già mosso molto bene col primo tassello fondamentale, che è quello di Antonio Conte, che, come raccontavi tu, ha generato il giusto entusiasmo ritrovato in città dopo una stagione deludentissima a dir poco. Però adesso vediamo anche quale sarà il proseguo, perché altrimenti si potrebbero fare proclami che poi la squadra non potrebbe sostenere, come lo stesso Conte forse in maniera sibillina ha fatto già trasparire. Qualcosa serve, serve migliorare, serve entrare nelle sue idee, e poi soprattutto serve che ritornino tutti i giocatori alla base, quelli che ovviamente hanno partecipato alle competizioni internazionali, affinché Conte possa plasmarli il più velocemente possibile.
C'è questo messaggio interessante di questo amico che scrive: ma se Osimhen dovesse rimanere contro sua voglia, come si gestirebbero i suoi capricci? E la domanda che ci fa Antonio dal Club Napoli Castelli Romani.
Ma intanto non credo che Osimhen resti contro voglia, nel senso che se resta è perché è convinto di poter far bene in questo progetto e rilanciare anche le sue ambizioni, e perché no, anche attirare stimatori che quest'anno evidentemente non ci sono stati. E probabilmente uno dei motivi è stato proprio quello che ci dava l'amico con questo messaggio: i suoi colpi di testa, non quelli in campo, ma quelli extra campo, che forse hanno fatto allontanare qualche pretendente e che sicuramente Conte non potrebbe tollerare. Sappiamo benissimo che il Napoli quest'anno, magari anche perché c'è stata una gestione un po' fallace sotto vari punti di vista, ha lasciato andare alcuni atteggiamenti di Osimhen che forse non hanno fatto piacere allo spogliatoio. Ecco, questo non sarà più tollerato. Tutti sono alla pari, nessuno potrà avere un comportamento diverso dagli altri, altrimenti andrà allo sconto. Però, detto tra noi, Dario, io fatico a pensare che Osimhen resti al Napoli. Lo fatico, cioè, davvero non ci credo, perché anche parlando semplicemente di bilanci, il Napoli ha bisogno di vendere Osimhen per scaricare non solo gli 11 milioni di stipendio netti che guadagna il nigeriano, ma anche per avere risorse importanti per poi reinvestire sul mercato, perché dicevamo, no? Conte vuole qualcun altro, magari qualche altro giocatore, qualche altro tassello, ma al momento il Napoli non può comprare nessuno se non cede soprattutto Victor Osimhen. Poi ci sono cessioni secondarie, sì, perché Gaetano, Ostigard, probabilmente Simeone, ma la cessione con la quale il Napoli finanzierà il suo mercato e soprattutto andrà a colmare la mancanza della presenza in Champions League è quella di Victor Osimhen.
quindi io mi aspetto che nelle prossime settimane qualcosa cambi in maniera anche drastica, anche per settimana, probabilmente nemmeno di giorni parliamo, e quindi qualcosa cambierà da questo punto di vista.
Pasquale, prima di tornare alla prima squadra, volevo parlare con te, insomma non posso non farlo, perché segui con grande attenzione anche il calcio giovanile e il Napoli giovanile, perché Iaccarino ha diciamo fatto un'ottima impressione, è un giocatore che per Gianluca Gifuni potrebbe fare anche il vice Lobot, che in realtà il Napoli credo che abbia in mente per lui un percorso di crescita che parta dalla Serie C e poi per andare in Serie B, ricordiamo classe 2003 se non vado errato Iaccarino.
Sì, lui quest'anno già ha giocato al Monopoli, in prestito ha fatto sempre titolare in pratica tutta la stagione. Io credo che sia arrivato il momento anche di provare a fare il salto in Serie B, perché no? Noi ricordiamo che Iaccarino era uno dei talenti maggiori di tutto il settore giovanile del Napoli. Sì. Poi ebbe due brutti infortuni, abbastanza seri, che l'hanno tenuto fermo circa un anno e mezzo, e insomma quello l'ha rallentato non poco nella sua ascesa. Adesso ha recuperato, è tornato su ottimi livelli e in ritiro ha fatto vedere quelle che sono le sue qualità. Lui è un tuttocampista, perché sa impostare ma sa anche difendere, è bravissimo a intercettare le linee di passaggio, e nel Napoli di due anni fa, che ricorderei Dario, centrò la salvezza ai play-out,
sì.
Poi contro il Genoa allenato da allora Frustalupi. Mi sapete che in quell'annata Iaccarino si infortuna la prima giornata di campionato, si rompe il legamento, ritorna negli ultimi due mesi, in quei due mesi segna tre gol, diventa fondamentale, inamovibile ovviamente, e il Napoli conquista la salvezza anche grazie
a... Insomma, il talento c'è, intanto ne parliamo del Napoli, del mercato, con un dirigente apprezzato, esperto e grande competente, Rino Foschi, direttore, buongiorno.
A voi buongiorno, buongiorno.
Grazie per essere con noi. C'era anche il collega Pasquale Giacometti. Si parlava di
Saluto
giovani.
Foschi.
Però lei che ha vissuto varie situazioni trattative importanti, Cavani, Dybala, eccetera, le chiedo: il Napoli si sta un po' incartando su Osimhen, o i tempi sono quelli dovuti per un giocatore così importante per cifre così elevate?
Ma per me non è giusto, si sta incartando, ma il discorso parte da un po' da lontano. L'anno scorso le richieste importanti hanno stato fatto via perché la piazza lo voleva fortemente, e poi si è stato questo campionato purtroppo che è andato come è andato. È sul mercato con una cifra, con un costo di cancellino. Qualcuno si è fatto avanti tutti i Paris Saint Germain e adesso stanno tentennando perché hanno anche loro delle uscite da fare. Tutto il discapito del Napoli.
Ragazzo,
è tutto il discapito del Napoli, purtroppo. È una cosa che parte da lontano, una trattativa che parte da lontano, un giocatore importantissimo a mio avviso che è nelle condizioni per non fare il meglio, e quindi non so come deve finire. E sono di quelle situazioni che fa fatica a spiegarsi, ma nel calcio di oggi purtroppo sono frequenti queste cose.
Sembra quasi, direttore, che quando arriva l'offerta importante, ovviamente molto importante, bisogna purtroppo cedere nonostante la volontà, perché altrimenti le cose possono cambiare, no? Perché il Napoli aveva già subito, tra virgolette subito, delle piccole beffe per Allan, eccetera. È chiaro che dopo la cessione, dopo l'addio di Spalletti, dopo l'addio di Kim, con Napoli con lo scudetto sul petto, cedere Osimhen sarebbe stato un ridimensionamento, comunque insomma una botta particolare per i tifosi. Però forse l'anno scorso Osimhen il Napoli avrebbe venduto ai soldi che oggi non riesce a ottenere.
Però non è una cosa giusta, perché quando faccio un contratto a un giocatore, io il direttore faccio un contratto 3 anni, 5 anni, 6 anni, sono da rispettare, che hanno delle cifre abbastanza elevate, molto elevate nel caso di oggi in Italia. Poi ognuno deve fare la sua parte da professionista, ognuno deve rispettare i suoi cose. Se dopo vengono delle offerte importanti, il campionato non va tanto bene e fai capire che vuole andare via. Scontenti un po' la piazza, la società, se ti tiene, se convinti che fai male. Insomma, sono di quelle situazioni che molto probabilmente nel calcio più povero non succedevano queste cose qui. E io mi divertivo molto.
Anche noi, hai detto.
Oggi come oggi, su queste cose qui. E per me, oggi come è tutto il discapito del Napoli. Però, l'hai detto prima, era da vendere l'anno scorso, alla cifra importante, e darle via. Però, cosa diceva la piazza? Questo via. E lui ci ha voluto un po' cautelarsi, perché veniva da un campionato vinto, eccetera eccetera eccetera.
Quindi qui non c'è un colpevole, c'è una situazione che purtroppo nel caso di oggi ce ne sono diversi, nelle diverse società.
E non di lettura così
bisogna subirle, bisogna essere abili a evitare ed un attimino. Però sì. Il Paris Saint Germain non può andare dal giocatore o figlio di determinato stipendio, un giocatore sotto contratto, sappiamo chi è, e poi dire aspetta che io prendo e prendo, ti offro questi soldi e ultimamente aspetta che io devo cedere. È scorretto, perché avvicinare un giocatore sotto contratto non è regolare nel calcio di oggi, ma succede anche del peggio. Oggi purtroppo è così. Io non vi dico una cosa, io da di fuori soffro perché vorrei essere in pista e non sono in pista. Però vi dico, non è giusto che i procuratori facciano il bello e il cattivo tempo a discapito di queste cose qua. Perché oggi chi comanda il calcio sono chi gestisce i giocatori, questa è la verità.
Verissimo, caro direttore, prima di salutarla, intanto saluto gli amici anche di Area Napoli che appunto hanno riportato alcune nostre dichiarazioni, così come spazionapoli.it, quel direttore appunto Pasquale Giacometti, al quale chiedo di fare, se vuole, una domanda al direttore Rino Foschi.
Sì, volevo chiedere al direttore Foschi, detto che c'è ancora un mese abbondante di calciomercato davanti a noi, ma fin qui quale colpo di quelli fatti in Serie A l'ha stuzzicata particolarmente? Qual è quello che le piace di più? Buongiorno al Napoli, Morata al Milan, Thuram, Douglas Luiz alla Juve, Taremi o Zielinski all'Inter, qual è il colpo che fin qui le è piaciuto di più?
Il difensore del Bologna
alla Fiori?
Il difensore del Bologna che è andato a Napoli.
Ah no, del Torino allora, buongiorno.
Del Torino, scusate.
Prego, prego.
Buongiorno. È un giocatore fortissimo, di grande futuro, e sarà un nazionale come difensore, dopo ci sono altri ruoli, però come l'ho seguito l'anno scorso, il campionato che ha fatto, era un giocatore abbastanza costoso perché Carlo però penso che sia stato l'operazione molto costosa, ma un'operazione che mi piace molto, la seguo con un certo interesse perché sono convinto che siano i giocatori più importanti di questo calciomercato che è stato inserito nel ruolo di difensore, si è ben chiaro, non è una punta eccetera, perché noi siamo carenti di punti, quindi si parla sempre di punti, se lo capisci, sì, è un difensore che a me piace molto ed è stata una grande operazione.
Sì, un giocatore importante. Buongiorno, intanto ringrazio come al solito il direttore Rino Foschi, grazie direttore, alla prossima, un abbraccio.
A voi, grazie a voi, buongiorno a tutti.
Grazie Rino Foschi, grazie anche al mio amico direttore di Spazio Napoli che collabora anche con DAZN, Pasquale Giacometti, ciao Pasquale.
Ciao Dario, un abbraccio.
Grazie per essere stato con noi. Arrivano Timo Suarez e Gigio Rosa per Sulle Mani. Lo sport ritorna questa sera dalle 20 alle 21 in Marte Sport Live con Francesco Marciano. Grazie per averci seguito. Tantissimi messaggi anche a Aniello e tanti altri Gilda che ci hanno scritto. Grazie a Gigi Soriano in regia. Ancora cordoglio assoluto per le due vittime di Scampia. Ci sono, tra l'altro, sarà fatto un punto stampa anche in prefettura tra oggi pomeriggio, insomma, per capire nel centro coordinamento soccorsi. Il prefetto di Napoli, in particolare Michele Di Bari, terrà un punto di aggiornamento sulla situazione del crollo di Scampia. Anche il sindaco si sta muovendo, insomma, e c'è chiaramente grande ansia per le condizioni di due bambine che sono appunto a causa del crollo in gravissime condizioni. Questa è il momento del cordoglio, quindi siamo anche un po' meno siamo un po' meno allegri oggi, quindi nessun mashup, nessun remix, ma ricordo che Gigi Soriani sta facendo grandi cose con i suoi mashup, i suoi remix. Da parte mia, a Dario Sarnatale è proprio tutto, vi lascio a Timo e Gigio per Sulle Mani, ciao a tutti.
Questo programma è stato presentato da Colorbook.
Autoscala, guida il tuo